Intanto buonasera a tutti, buonasera alla dottoressa Messina, al sindaco e a tutti i consiglieri e al pubblico qui presente. Questa sera cominciamo con la surroga di consigliere comunale in seguito alle dimissioni del consigliere Rossi Barattini Mario Enrico, però prima naturalmente dobbiamo fare l'appello.
Diacci Enrico.
Presente.
Bacchelli Susanna. Diacci Marzia. Fabbri Mauro.
Presente.
Fracavallo Alessandro. Galiotto Gloria. Grossi Giorgia. Martinelli Riccardo. Montanari Elisa.
Presente.
Tioli Claudio.
Presente.
Turci Elisa. Zanardi Matteo. Ferrari Marco.
Mi ha telefonato che
non riesce. Olivetti Giulia. Rossi Marina. Zenoni Dario.
È arrivata adesso
la Susanna Bacchelli. I presenti sono 12.
Bene, iniziamo come dicevo con la surroga di consigliere comunale in seguito alle dimissioni del consigliere Rossi Barattini, Mario Enrico. La parola al sindaco.
Buonasera a tutti, mi sembra corretto, come abbiamo fatto già un'altra volta, leggere la lettera che è pervenuta all'attenzione del Consiglio Comunale, che dice: con questa missiva io, sottoscritto Mario Enrico Rossi Barattini, intendo comunicarvi ufficialmente le mie dimissioni dalla carica di consigliere comunale. La motivazione che mi ha spinto a questa decisione risiede nell'impossibilità, per motivi di lavoro, di partecipare assiduamente all'attività del Consiglio Comunale e delle relative commissioni. Sono comunque profondamente orgoglioso di aver ricoperto la carica di consigliere comunale e di essermi impegnato nel dare il mio contributo a questa importante assemblea elettiva di cui ho fatto parte con fierezza. Certo che chi mi sostituirà sarà assolutamente all'altezza del ruolo, vi porgo un caro saluto e augurio di un fruttuoso lavoro. Con osservanza, Mario Enrico Rossi Barattini.
Siamo al punto 2?
Ah. Penso voglia la parola, forse inaugurare.
Ah, sì, allora.
Ben arrivato, buon lavoro, potrebbe essere buona cosa.
Darei la parola a Delia Franco.
Molto bene, grazie Presidente. Io volevo solo fare un saluto. Buonasera a tutti. Il mio è un ritorno, come sapete benissimo. Mi sono preso un periodo di riflessioni, sapendo che sarei tornato per discutere argomenti lasciati anni fa. Stasera si discute uno di quelli che da tempo aspettavo. Ringrazio la signora Olivetti e la signora Grossi per avermi dato questa opportunità. Inoltre ringrazio quegli osservatori di sinistra che sono venuti ad assistere al mio insediamento. Grazie.
Possiamo passare al punto 2?
Sì. Votiamo.
Votiamo per. Come facciamo la votazione?
Fatta la votazione della surroga.
Bene, passiamo alla votazione per la surroga. Favorevoli? Contrari? Astenuti? All'unanimità. Approvato. Passiamo al punto 2. Ah, scusate, l'immediata eseguibilità, dobbiamo votare per la immediata eseguibilità. Favorevoli? Approvato all'unanimità.
Ecco, dal secondo punto, Delia è a tutti gli effetti, il nuovo così.
Bene, dato che è stata votata l'immediata eseguibilità, Delia è praticamente consigliere eletto. Quindi passiamo... Passiamo al secondo punto. Mozione. Secondo e terzo punto sono due ordini del giorno che hanno praticamente la stessa finalità. Io chiedo se è possibile esporli e poi discuterli insieme. Se siete d'accordo? Bene. Quindi io adesso leggerò i titoli, poi dopo passerò la parola a voi. Mozione di Olivetti Giulia, capogruppo insieme al centro-sinistra, relativo a antifascismo e nuovi fascismi. Proposta di modifica di regolamenti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati. Al terzo punto invece è l'ordine del giorno di Giorgia Grossi, capogruppo di Noi Lista Civica, su antifascismo, nuovi fascismi e estremismo antidemocratico, proposta di modifica dei regolamenti comunali e dello statuto. Quindi passerei la parola a Olivetti.
Grazie mille. Premesso che nei mesi scorsi Forza Nuova, formazione di destra, di estrema destra xenofoba e razzista, ha organizzato a Carpi due manifestazioni strumentalizzando l'arrivo in città di profughi, cavalcando la paura e le difficoltà economiche e sociali dei cittadini. In occasione della seconda manifestazione, Forza Nuova ha comunicato alla questura false generalità, presentandosi con il nome di un'associazione inesistente creata per quella specifica iniziativa. Premesso che nei mesi scorsi i movimenti neofascisti hanno promosso manifestazioni nei territori dell'Unione delle Terre d'Argine con il chiaro intento di riportare valori e idee per affermare un periodo storico ben preciso al di fuori dei valori e dei principi costituzionali. Premesso che stiamo assistendo all'apertura di nuovi siti web di formazioni neofasciste e di nuove forme associative che sotto mentite spoglie o con nomi ingannevoli si pongono l'obiettivo di far crescere nuovi gruppi di presenza neofascista nel territorio della nostra provincia. Si veda per esempio l'azione svolta in tal senso dal Circolo Terra dei Padri di Modena. Premesso che in Italia e in Europa, con sempre maggiore frequenza, assistiamo a episodi e manifestazioni della destra xenofoba e nazifascista. Vedi le intimidazioni di Como e Medole e l'aggressione di Forlì, fino ai gravi fatti di Macerata, per citare solo gli avvenimenti più attuali, utilizzando metodi e argomentazioni intimidatorie come nel passato. Considerato che nel nostro comune diversi cittadini sono stati insigniti della medaglia d'oro, d'argento e di bronzo al valor militare per i sacrifici e l'attività antifascista e partigiana, le amministrazioni di questo comune hanno sempre sostenuto in collaborazione con le associazioni partigiane progetti rivolti alla memoria affinché gli ideali democratici della nostra Costituzione siano conosciuti e condivisi. Considerato che riteniamo necessario costruire una rete unitaria di tutte le forze democratiche per tenere alta la vigilanza e per sviluppare in modo unitario progetti di iniziative di promozione dei valori della resistenza. Considerato che l'AMPI di Rovereto, in data 3 febbraio 2018, ha trasmesso all'amministrazione e al Consiglio Comunale la richiesta di modificare il regolamento comunale per l'utilizzo di spazi pubblici per impedire la concessione a soggetti o formazioni politiche che non si dichiarino antifasciste. Viste le seguenti fonti normative, la Costituzione della Repubblica Italiana, che nella 12ª disposizione transitoria e finale recita: è vietata la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista. In deroga all'articolo 48 sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista. La legge numero 645 del 1952, cosiddetta legge Scelba, la quale all'articolo 1 stabilisce che sia riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a 5 persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando, usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista. La legge 654-1975, la quale all'articolo 3 stabilisce che è vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. La legge numero 205-1993, cosiddetta legge Mancino, la quale all'articolo 1 stabilisce che è vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Considerato che la Repubblica e la Costituzione italiana sono antifasciste e che il fascismo non è un'opinione ma un crimine, riteniamo che il quadro normativo di cui sopra debba trovare applicazione anche in via amministrativa mediante l'introduzione di opportune disposizioni nel testo dei regolamenti comunali. Impegna il Consiglio Comunale di Novi di Modena, impegna il Sindaco e la Giunta a modificare opportunamente i seguenti regolamenti comunali: regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone, regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e soggetti privati, in modo da precludere le relative concessioni a formazioni connotate da ideologie o comportamenti fascisti, neonazisti o razzisti, prevedano iniziative nelle quali intervengano persone che abbiano subito condanne per apologia dell'ideologia fascista e nazista, per negazionismo di fatti storici legati al nazifascismo, per terrorismo e stragismo di stampo fascista o per incitazione all'odio razziale. Impegna il Sindaco e la Giunta a provvedere, per coloro che richiedano le concessioni previste dai regolamenti di cui sopra, la sottoscrizione di un apposito modulo con il quale i richiedenti dichiarino di condividere i valori espressi nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, della Costituzione, della cosiddetta legge Scelba e della cosiddetta legge Mancino, e di rigettare ideologie o comportamenti fascisti e razzisti. A prevedere la successiva esclusione dalle concessioni previste dai regolamenti di cui sopra per coloro che nel corso di manifestazioni svolte nel nostro territorio abbiano fatto ricorso a comportamenti e simboli che si rifacciano all'ideologia fascista e nazista o a discriminazioni razziste, a coordinarsi in tutte le forme possibili con il prefetto ed il questore affinché vi sia una più severa applicazione delle leggi di cui sopra e a promuovere direttamente, quando possibile, azioni legali in caso di violazione di tali leggi sul territorio comunale, a continuare a promuovere iniziative culturali affinché sia mantenuta la memoria storica da cui sono nate la Costituzione e le carte dei diritti dell'uomo e dell'infanzia e sia posto all'attenzione delle giovani generazioni il pericolo dei nuovi fascismi che mettono in discussione i principi democratici e di pacifica convivenza, a determinare un percorso partecipativo della cittadinanza che, contestualmente ai valori della commissione consigliare competente, promuova la discussione e l'adeguamento dell'attuale statuto comunale di Novi di Modena secondo il rispetto dei principi dell'antifascismo. Posso spiegare l'ordine del giorno? Dunque, questo è un ordine del giorno che è insomma, per voi consiglieri, ma anche per chi era presente il 30 novembre quando di nuovo in questo consesso abbiamo discusso l'argomento, è diverso rispetto al testo che avevamo proposto allora e che poi abbiamo ritirato. È diverso perché comunque diciamo che in questi mesi sono cambiate le circostanze, si sono verificati nuovi fatti gravi e nel frattempo a Carpi, che è uno dei comuni della nostra Unione, hanno quasi all'unanimità del Consiglio Comunale adottato questo testo, quindi abbiamo voluto riproporre lo stesso tema però mutuando da il testo che è stato condiviso a Carpi, dal momento insomma che siamo nella stessa Unione ci sembrava anche così un segnale rafforzativo. Ora avremo modo, insomma, penso di discutere più tardi, però insomma, per dovere di cronaca vorrei dire che, e anzi ringraziare anche chi con noi ha partecipato a due tavoli di confronto in cui con la maggioranza ci siamo confrontati sui temi come da accordi nel Consiglio Comunale del 30 novembre, non avendo poi trovato le condizioni per scrivere un testo comune. Penso... Insomma, vorrete dare lettura del vostro testo per poi confrontarci sul tema.
Grazie Giulio Olivetti, insieme al centro-sinistra. Adesso passiamo la parola al capogruppo della lista civica Noi, Grossi Giorgia.
Ordine del giorno, antifascismo, nuovi fascismi ed estremismo antidemocratico. Proposta di modifica dei regolamenti comunali e dello statuto. Premesso che... La nostra Costituzione, a cominciare dalla sua stessa struttura, prima i principi fondamentali, poi i diritti e doveri dei cittadini e infine l'ordinamento della Repubblica, individua una società di persone titolari degli stessi diritti e doveri, una società che include, che prevede forme di tutela particolare per i soggetti più deboli, con un'ispirazione decisamente pacifista, che disegna una distribuzione di poteri e responsabilità tali da assicurare la più ampia partecipazione e una complessiva situazione di equilibrio. L'articolo 1 della Costituzione recita: «L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che l'esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione». La denominazione di Repubblica viene scelta dai Costituenti per dare atto, nel modo e nelle sedi più solenni possibili, dell'esito del referendum sulla forma di Stato, svoltosi più di un anno prima del dibattito della Costituente, il 2 giugno del 1946. Per sottolineare la contrapposizione del regime precedente, tale per cui l'articolo 139 stabilisce che la forma repubblicana non può essere oggetto di revisioni costituzionali. Richiamati i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, ed in particolare quelli descritti nell'articolo 2 e 3, che rispettivamente recitano: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali o svolge la sua personalità, e che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». Evidenziato che la Costituzione della Repubblica Italiana, alla 12ª disposizione transitoria finale, stabilisce: è vietata la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista. La legge 20 giugno 1952, numero 645, norme di attuazione della 12ª disposizione transitoria finale, cosiddetta legge Scelpa, in materia di apologia del fascismo sanziona chiunque fa propaganda per la costituzione di un'associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità di riorganizzazione del disciolto partito fascista e chiunque pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo oppure le sue finalità antidemocratiche. La legge 20 giugno 1952 punisce in concreto qualsiasi attività diretta alla restaurazione del disciolto partito nazionale fascista, anche se simulato sotto diversa denominazione. L'articolo 3 della legge 654 del 75, intitolata «Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale», vieta ogni organizzazione, associazione, movimento, a gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. che la legge 25 giugno 1993 numero 205, cosiddetta legge Mancino, è oggi il principale strumento legislativo che l'ordinamento italiano offre per la repressione dei crimini d'odio e che sanziona e condanna gesti, azioni e slogan legati all'ideologia nazifascista e aventi per scopo l'incitazione alla violenza, alla discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali. La legge punisce anche l'utilizzo di simbologie legate a suddetti movimenti politici. Tenuto conto che l'articolo 2 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, adottata all'Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, dispone che ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate alla presente dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. L'articolo 17, divieto di abuso del diritto della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre del 1950, prevede che nessuna disposizione contenuta nella Convenzione può essere interpretata come implicante il diritto per uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Convenzione, opporre a questi e a questa libertà limitazioni più ampie di quelle previste nella Convenzione. L'articolo 1 del decreto legislativo numero 198 del 2006, denominato anche Codice delle Pari Opportunità, contiene misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso che abbia come conseguenza e come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento e l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile e in ogni altro campo. Considerato che, con il termine fascismo ed estremismo antidemocratico in genere, si possono identificare e assumere forme diverse di azioni o formazioni che hanno come comune connotato l'autoritarismo, il diniego delle libertà e dei diritti dei cittadini, il razzismo, l'uso della forza e della sopraffazione, della violenza in genere, che contrastano i principi di libertà, eguaglianza e dignità che sono i cardini dei valori costituzionali. Tutte le iniziative e manifestazioni provenienti da associazioni ed organizzazioni politiche e sociali e da singoli soggetti che richiamano in modo esplicito a simboli fascisti o nazisti e da ogni estremismo antidemocratico che diffondono idee e comportamenti ispirati a sentimenti antidemocratici, alimentati anche da un'enorme diffusione in rete, si fondono su terrore e sulla repressione delle espressioni di libertà e democrazia. La reazione di fronte a certi comportamenti è quella di condanna, perseguendo con fermezza tutte le iniziative in contrasto con la difesa dei valori della libertà, del diritto e della solidarietà. Constatato che il neofascismo organizzato si insinua, non solo nel nostro Paese, come reazione a conseguenze della grave crisi politica ed economica, con il rischio di minare le democrazie e di renderla preda dei populismi per catturarne un facile consenso, contrastare questo, come ogni altra forma di estremismo antidemocratico, è un compito sia politico che culturale, attraverso un lungo e costante lavoro educativo, svolto giorno dopo giorno, nei luoghi di lavoro, di incontro, nella vita quotidiana, con la promozione dell'esempio, della tolleranza, della pazienza e della coerenza. Fondamentale è e sarà il ruolo della scuola per condurre i giovani generazioni alla conoscenza del rispetto reciproco, al significato di legalità, al ruolo sociale delle regole, alla conoscenza di un tragico periodo della nostra storia, alla nascita della Costituzione e dai valori su quali essa si fonda. Ed ancora più fondamentale deve e dovrà essere il ruolo delle istituzioni nel garantire la legalità e sostenere percorsi che a questo tendano. Ritenuto che una cittadinanza attiva non si risolve in qualche atto propagandistico o pubblicitario, ma implica una partecipazione effettiva e concreta, fatta di argomentazioni, di confronti e di proposte tali da poter e dover essere accolte. È fondamentale adottare misure contro ogni neofascismo o estremismo antidemocratico, nonché contro ogni manifestazione di discriminazione, individuando le forme e le modalità più efficaci, tali da consentire, secondo i mezzi e i limiti previsti all'ordinamento, che le stesse non abbiano agibilità politica sul territorio cittadino. Per il mantenimento della memoria storica e delle origini della Repubblica Italiana occorrono iniziative culturali in collaborazione con le scuole di ogni grado e nei luoghi di aggregazione. Risulta necessario sensibilizzare la cittadinanza in modo responsabile al senso civico e al rispetto delle regole, con particolare attenzione alle fasce più giovani, anche attraverso progetti educativi. L'attuale amministrazione, fin dal suo insediamento, ha sostenuto con fattivo impegno iniziative rivolte a una cittadinanza responsabile, al senso civico, alle regole e al rispetto delle regole, anche attraverso il progetto educativo scolastico Vivere la legalità e vivere la libertà, che vede protagonisti bambini e ragazzi dell'Istituto Comprensivo Renzo Gasparini. Le nostre radici costituzionali ci insegnano che nessuno è più uguale degli altri e che la difesa più solida e forte di questa Convenzione sta nell'articolo 1 della Costituzione e nella salvaguardia dei diritti imprescindibili della persona, così come universalmente riconosciuti. Preso atto che nel nostro comune è stata sempre presente una vocazione antifascista e democratica che deve continuare ad essere condivisa e riaffermata, la memoria della nostra storia e dei suoi valori da essa tramandata e difesa contro qualsiasi intimidazione, nel rispetto dei nostri avi e per il futuro delle nuove generazioni, mantenendo sempre saldo ricordo di eventi significativi come la strage degli intellettuali, così denominato il rastrellamento nazifascista avvenuto il 7 agosto 1944 a Rovereto sulla Secchia, dove venne tra il 17 e il 18 marzo 1945 una delle battaglie più rilevanti della pianura modenese. La manifestazione contro la guerra organizzata dalle donne di Novi di Modena il 20 ottobre 1944, l'assalto partigiano ai reparti delle Brigate Nere a casermati presso Villa delle Rose a Novi di Modena del 27 ottobre 1944, mentre l'offensiva alleata si fermava all'altezza della linea gotica, nonché tutti coloro che hanno combattuto anche a costo della loro vita per affermare la libertà e la democrazia di cui noi tutti ancora oggi beneficiamo. Appare sempre più doveroso sviluppare iniziative, documentazioni, dibattiti rispetto al recupero della memoria storica e della tutela dei diritti sociali e civili per evitare il ripetersi degli errori della storia, anche attraverso la collaborazione con le fondazioni, gli istituti culturali e le associazioni che per statuto a questo sono deputate e con tutti quei soggetti che si ispirano ai principi sopra enunciati. Per questi motivi, ritenuto altresì necessario coordinare con le forze dell'ordine e con la prefettura affinché non si svolgano manifestazioni apologetiche del fascismo nel territorio comunale, il Consiglio Comunale si impegna ed impegna il sindaco e la giunta del Comune di Novi di Modena a continuare nella programmazione ed organizzazione di iniziative e di progetti per mantenere la memoria storica e promuovere la cultura democratica attraverso la collaborazione con le fondazioni, gli istituti culturali e le associazioni di soggetti a questi votati, coinvolgendo anche le istituzioni scolastiche. A portare il problema dei nuovi fascismi e di ogni estremismo antidemocratico all'attenzione della popolazione, in particolare dei soggetti più giovani e vulnerabili alla mitologia neofascista. A garantire il rispetto alla legalità democratica attraverso meccanismi di intervento regolamentari che consentano di limitare o negare il rilascio dell'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico, spazi e sale di proprietà del comune, di fornire patrocinio oppure contributi, eccetera, ad associazioni e soggetti che presentano richiami alle limitazioni di libertà o professano ideologie antidemocratiche, alla sua simbologia, alla discriminazione razziale, etnica, religiosa o sessuale, verificati sia a livello statutario, quando lo statuto è presente, sia in funzione dell'attività pregressa oppure per accertata violazione della legge Scelba e Mancino e delle loro successive modifiche, o abbiano subito condanne per terrorismo o stragismo. A dare mandato all'adeguamento dei regolamenti comunali, subordinando la concessione di suolo pubblico, spazi e sali di proprietà del comune, di fornire patrocini oppure contributi, eccetera, ad una dichiarazione esplicita di riconoscimento dei valori fondamentali espressi dalla Costituzione italiana. A determinare un percorso partecipativo della cittadinanza che contestualmente ai lavori della commissione consiliare competente promuove la discussione e l'adeguamento dell'attuale statuto del Comune di Novi di Modena, approvato in delibera del Consiglio Comunale numero 12 del 2012, secondo il rispetto dei principi democratici dell'ordinamento repubblicano e la storia che identifica il nostro territorio. Se mi sono consentita, anch'io ho due parole. L'impianto del nostro ordine del giorno, già quello presentato il 31-11, in realtà promuoveva già la richiesta della modifica dei regolamenti comunali. perché a prescindere da quello che poi è avvenuto a Carpi, in cui in realtà non tutte le opposizioni, ma solamente una forza di opposizione ha sottoscritto quell'ordine del giorno, già il 30 novembre avevamo comunque studiato e percepito che c'era questa esigenza, o comunque era un'Italia che si stava muovendo. Già avevamo avuto gli esempi di alcune atti in questo senso, già Pavia, Siena, Prato, a Genova, a Spotorno, ma anche a Torino e successivamente a Milano. Quindi c'è un'esigenza, probabilmente a livello territoriale, in questo senso. E già nella nostra proposta del 30 di novembre l'avevamo percepita, l'avevamo colta. È vero che abbiamo tentato di promuovere un ordine del giorno congiunto, devo dire che probabilmente sulle modifiche regolamentari capisco che come dire, abbiate accolto successivamente questa nostra indicazione. Probabilmente discuteremo anche qua dei limiti per cui non ci hanno portato a condividerlo un ordine del giorno congiunto, sebbene ci sia un percorso che già questa amministrazione aveva fatto, perché il nostro primo atto, quello post insediamento nel primo consiglio comunale, era proprio la partecipazione e il sostegno ai progetti che già alcune associazioni sul nostro territorio fanno a memoria del 2 agosto della strage, quella che viene denominata strage di Bologna. Per cui diciamo che su questi temi l'amministrazione fin dal suo insediamento li ha fatti propri e ha tutta l'intenzione, ecco, di portarli a compimento.
Grazie a Giorgia Grossi, capogruppo della lista Noi. E io direi che possiamo... Bene. Do la parola a Delia Franco.
Grazie. Visto e considerato che l'argomento è basato sul fascismo, io in questo momento parlo di comunismo, perché in certo momento mi sembra anche giusto e doveroso. Io non ho mai scelto gli amici in base all'ideologia politica, a differenza di coloro che si definiscono di sinistra, che non fanno altro se non evitare e ignorare chiunque la pensi in modo diverso. La loro, mentre io ho sempre avuto rispetto e correttezza nei confronti di tutti, e non ho mai pugnalato nessuno la schiena, perché quello che devo dire lo dico in faccia, altrimenti mi sentirei un vigliacco. All'età di 5 anni io, mia sorella e mia madre abbiamo subito una violenza psicologica da un gruppo di donne comuniste solamente perché mia madre non ha voluto aderire a uno sciopero. E ancora oggi quell'evento è presente nella mia mente, ma nonostante ciò non ho mai odiato nessuno. Durante la Seconda Guerra Mondiale mio padre era a Sebenico, in Croazia, a difendere i nostri confini. Mia madre non è scappata dalla guerra con 2 figli. Chi scappa dalla guerra lo ritengo un vigliacco. In 70 anni la sinistra non ha fatto niente se non portare alla rovina l'Italia. Anzi, si è preso tutto il merito di quello che è stato fatto nel ventennio, come l'INPS, l'INAIL, l'INEM, le cure termali, le colonie per i bambini, assegni familiari, case popolari, assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e la disoccupazione. Inoltre, da quello a cui assistiamo oggi, dove governa la sinistra, l'Italia diventa sempre più povera e più violenta. 70 anni fa la Libia era una colonia italiana, mentre oggi è l'Italia che è diventata una colonia libica. I clandestini che entrano in casa nostra non scappano dalla guerra, come dicono quelli di sinistra, se non una piccola percentuale, per cui non hanno il diritto di stare qui a sfruttare le risorse che spetterebbero agli italiani, perché ricordatevi che chi vuole bene alla propria patria non regala allo straniero, non la regala allo straniero. Io avevo 10 anni quando ho iniziato a lavorare e ho faticato per 43 anni. E me la sono cavata da solo senza l'aiuto di nessuno tranne i miei genitori. Mi è capitato nel 2010, quando ero già consigliere comunale, ero al mercato Cavezzo mentre stavo facendo una foto ad un burka e sono stato minacciato di morte da un marocchino musulmano integralista. La sinistra non è in grado di risolvere i problemi dell'Italia, si preoccupa dell'Africa. Abbiamo subito numerosi terremoti, alluvioni e frane, ma questo sembra non importare a chi ci governa. La sinistra parla sempre di razzismo, dimenticando che lo abbiamo sempre avuto in casa nostra. Ero bambino, alcuni coetanei mi dicevano: non ti vogliamo con noi perché tuo padre è meridionale. Io parlo di cose subite sulla mia persona. Anni 60, abitavo a Milano, ho visto diversi palazzi con dei cartelli con scritto: non si affitta meridionali, questo non è razzismo? L'Italia è l'unica nazione al mondo razzista verso il suo popolo, con la sinistra ci sentiamo clandestini a casa nostra. La sinistra toglie a noi italiani per dare allo straniero, in particolare musulmano. I bravi ragazzi italiani laureati se ne vanno all'estero, mentre la sinistra importa da tutto il mondo incivili, criminali e delinquenti, molti dall'Africa. L'italiano, quello vero, è stanco di queste ingiustizie. L'Italia non è più un giardino, il giardino d'Europa, ma la potumiera del mondo. La sinistra ha già governato anche troppo, è bene che si tolga di mezzo. Per non parlare dei quattro governi non eletti dal popolo, ma da Sua Maestà Napolitano. Ci ha riempito solo di tasse, l'ultima presa per i fondelli, dover pagare la corrente elettrica di coloro che non la pagano, sicuramente lo straniero africano. Un mio consiglio: fate come gli struzzi, nascondete la testa sotto la sabbia e vergognatevi. Un vero italiano. Mi rivolgo alle signore donne che per piccole molestie hanno sollevato un polverone inutile, ma nessuna è scesa in piazza per protestare contro gli africani che hanno ucciso una ragazza innocente tagliando il corpo in vari pezzi. E il Kabobo che ha ucciso a picconate tre innocenti e lo manteniamo in galera per 20 anni. Si parla solo di Luca Traini, che ha sparato a 4 africani, per la sinistra sono martiri. Cari signori, questa Repubblica è destinata al declino, diventerà una Repubblica africana e non vedrà più sventolare il tricolore. Mi rivolgo a lei, signor Sindaco. Il 25 aprile non vado a portare corone di fiori sui monumenti di quei poveri disgraziati che sono morti per la patria, quando la sinistra oggi ha spalancato le porte a criminali e delinquenti. In conclusione vi faccio notare...
Siamo oltre i 5 minuti.
Prego.
Siamo andati oltre i 5 minuti, anzi forse sui 6 minuti.
5 minuti, se mi
ricordo
parola,
tutti che abbiamo delle regole, no, che dobbiamo rispettare.
Mi sembra che la signora Grossi, 1, 2, 3, 4 pagine.
Quella è l'esposizione.
Sono a metà.
Quella è l'esposizione.
Sono a metà.
No, guardi, mi dispiace, ma a metà no. Cioè, dobbiamo chiudere qui, casomai...
Comunque mi lasci finire almeno quella che mi rivolgo al sindaco.
D'accordo, almeno quello.
Allora, il 25 aprile non vada a portare corone di fiori sui monumenti di quei poveri disgraziati che sono morti per la patria. Quando la sinistra oggi ha spalancato le porte a criminali e delinquenti, la dittatura nera è finita nel 45. La dittatura comunista, purtroppo, ce la trasciniamo da 70 anni. Meditate, gente, meditate.
Grazie,
mi dispiace di non poter finire.
Mi dispiace, signor Franco.
Comunque, se qualcuno lo vuole sapere, sono qua. Ne parliamo dopo.
Niente, faccio. No, ci ho pensato.
Le chiedo se è possibile avere il testo che lei ha letto per il verbale. Forse non. Le chiedo se è possibile avere il testo che lei ha letto per il verbale, perché per poterlo averne, o se me lo lascia poi noi ne facciamo una copia, perché altrimenti è complicato da riportare a verbale.
Bene, qualcuno vuole intervenire? Giulio Olivetti, insieme per centro-sinistra, capigruppo.
Volevo dire due parole in merito appunto al fatto che non siamo riusciti a pervenire a un ordine del giorno condiviso, e credo che, come dire, questa per il nostro comune, insomma, anche dopo le parole che ho appena sentito, che naturalmente non condivido, ecco, credo che poteva essere un valore e un punto di forza poter condividere un ordine del giorno su questo argomento. Del resto noi eravamo stati molto chiari quando abbiamo proposto l'ordine del giorno su quali erano i punti fermi, no? Su cui incominciare a ragionare. Adesso abbiamo fatto anche la trascrizione di quelle parole che dissi nel Consiglio Comunale del 30 novembre. Per noi i due punti fermi erano questi. La richiesta presente nel dispositivo al confronto per poter arrivare ad inserire nel nostro statuto i valori antifascisti, come fatto tra l'altro in altri comuni. In realtà nel nostro statuto c'è un rimando alla salvaguardia dei valori della democrazia, ma non nello specifico all'antifascismo. Il secondo punto, sto leggendo la trascrizione di quello che ho detto nel Consiglio Comunale, il secondo punto su cui non eravamo disposti a passare era questo: non siamo disposti a rinunciare al richiamo agli episodi quotidiani che stanno succedendo e quindi alle manifestazioni delle nuove forze fasciste come Forza Nuova, Casa Pound, che si sono proprio verificate nel nostro territorio, come anche il dilagare di espressioni di stampo fascista sui social media. Questi un po' erano per noi i punti fermi e i punti, penso, anche su cui non abbiamo trovato l'accordo. Guardate, noi, io ve lo dico subito, noi non voteremo contrari al vostro ordine del giorno, perché credo che le parole che avete espresso sono condivisibili, però noi volevamo con forza un ordine del giorno sull'antifascismo, non un ordine del giorno generico sui principi democratici, scusate, sui principi democratici e sulla rivendicazione dei principi democratici, e su questo eravamo molto chiari. E io credo anche che su questo con Giorgia ci siamo confrontate molto, ma lo dico in modo positivo, ma io sono assolutamente sicura che quando le forze attualmente antidemocratiche che si manifestano hanno un nome e un cognome, non dobbiamo avere paura di nominarlo questo nome e cognome, perché dobbiamo essere attrezzati contro queste forze. E quindi, insomma, un pochino queste sono le ragioni che ci hanno portato a voler comunque continuare a presentare un nostro documento. E insomma, in questo modo anche un pochino anticipato come ci esprimeremo.
Grazie capogruppo di Insieme per il Centro-Sinistra. Passo la parola al sindaco.
Sì, grazie Giulia. Io volevo aggiungere anche il terzo punto, diciamo, del tentativo che avevamo fatto di condividere il testo, perché mi sembra corretto anche per i presenti avere il quadro completo. Noi avevamo detto nella seduta di novembre che avremmo comunque voluto parlare di tutti quei sistemi, diciamo, che sono contro la democrazia, e abbiamo anche provato a sostituire quella parola che era totalitarismo, che pensavamo, diciamo, potesse non essere condivisa, con estremismi antidemocratici. Quindi abbiamo fatto anche noi un passaggio, credo, molto forte per cercare di avvicinarci a una condivisione che anche noi abbiamo cercato fortemente. Perché abbiamo mantenuto la nostra impostazione? Perché le cose che sono successe, secondo noi, hanno un nome e cognome, va bene, però non possiamo fermarci a quello che è successo in questo periodo, ma dobbiamo avere una visione complessiva anche per il futuro. Io ho letto con interesse una dichiarazione del sindaco di Modena Muzzarelli sui giornali del 18 di febbraio. Il sindaco Muzzarelli, leggo testuale parole, dice: «In un paese democratico non si onora l'antifascismo con i metodi che non si distinguono in nulla da quell'aberrante ideologia». E prosegue: «Non è con la violenza contro le forze dell'ordine che si può pensare di affermare i valori democratici di fronte a ripresentarsi sulla scena politica di gruppi e movimenti che si richiamano al fascismo, che non nascondono idee di matrice razzista e hanno atteggiamenti discriminatori. Quindi sostanzialmente nel nostro ordine del giorno richiamo anche due frasi che mi sembrano molto importanti. Noi ci teniamo a fare un ragionamento complessivo dicendo che il neofascismo organizzato si insinua come reazione e conseguenza della grave crisi politica ed economica, con il rischio di minare le democrazie e di renderle preda dei populismi per catturare un facile consenso. Contrastare questo, ma anche ogni altra forma di estremismo antidemocratico, è un compito sia politico che culturale. Quindi sostanzialmente facciamo un ragionamento, diciamo, che porta a parlare di valori, di democrazia, di confronto aperto, sereno, di rispetto, di ricchezza delle diversità. Quindi mettendo da parte tutti gli autoritarismi, i dinieghi delle libertà, dei diritti e soprattutto il razzismo. Secondo me, quando vengono superate le barriere del rispetto delle persone, delle idee altrui, anche se non minimamente condivise, si rischia di accendere una spirale di ritorsione, di violenza, una vite senza fine, un po' come fanno i bambini, ha cominciato prima lui. Non è accettabile che qualcuno possa ritenere le sue idee più meritevoli di espressione o di tutela di quelle degli altri, che possa associare la violenza alla forza di persuasione delle idee, ma anche, e voglio sottolinearlo, che cerchi di contrastare le idee diverse dalle proprie con l'intimidazione o la violenza diretta o indiretta. In realtà non mi interessa fare nomi, citare luoghi ed episodi specifici. Tutti i comportamenti sopra le righe sono ugualmente colpevoli, ripeto, tutti i comportamenti sono ugualmente colpevoli. Qualunque atto di violenza proveniente da qualunque parte va represso. E qui mi preme aggiungere semplicemente un plauso alle forze dell'ordine, che con estremo senso del dovere intervengono sempre a tutela della democrazia e dell'ordine pubblico.
Grazie, è lo stesso. Grazie al sindaco Diacci. Io c'è qualcun altro che vuole intervenire? Marzia Diacci, lista civica.
Buonasera a tutti. La mozione presentata dal centro-sinistra è da ritenere inutile, poiché, come sottolinea la stessa mozione, i principi dell'antifascismo sono ampiamente contemplati nella nostra Costituzione. Quali sono, secondo lei, i movimenti o i partiti che non ritiene consoni ad occupare lo spazio pubblico? Se lei si riferisce a Casa Pound, Forza Nuova, Fratelli d'Italia o Lega, mi spiace, ma sono riconosciuti dalla Costituzione, quindi, che vi piaccia o no, hanno gli stessi diritti degli altri. Il Consiglio Comunale di Novi ha forse la pretesa, con tutto rispetto, di voler sostituire il Parlamento italiano? Premesso che io non sono di Forza Nuova, ma visto che l'ha tirata in ballo, ci tengo a precisare alcune cose. La manifestazione di Forza Nuova a Carpi è meglio comprendere le cause. Essi si fanno portavoce del disagio sociale creato da accoglienza indiscriminata della sinistra locale, che aumenta il business delle cooperative ad esse collegate. Inoltre Forza Nuova a Carpi è scesa in strada chiamata da parte di popolazione stanca di subire queste politiche immigrazionistiche. Queste motivazioni non possono essere strumentalizzate come razziste. Citate il circolo dei padri come un circolo di formazione neofasciste, state dando aria ai denti. Il circolo in questione è stato fondato nel settembre 2016 ed ha aperto la sua sede il 13 gennaio 2017 con lo scopo di svolgere un'attività culturale metapolitica. Hanno fatto ben 36 conferenze con ospiti nazionali e internazionali quali Diego Fusaro, il giornalista Odai Ramadan e Marcello Veneziani, eccetera. Questo circolo ha subito numerosi attacchi da parte di ignoti, ad esempio nella notte del 24 maggio, quando è stata lanciata una molotov all'interno della sede, danneggiandola seriamente. Vogliamo parlare di numerosi striscioni, ben 10, intimidatorie e sempre nottetempo, quell'odioso del 10 di febbraio su Tito, senza parlare del 15 dicembre, che durante un regolare presidio Modena si è scatenato l'inferno da parte dei centri sociali, che si sentono legittimati a creare disordine e violenza col pretesto dell'antifascismo, che voi alimentate anche con questi assurdi ordini del giorno. Tutto ciò è antidemocratico. Non sarebbe opportuno mostrare solidarietà e prendere distanze da coloro che hanno preso di mira il circolo? Il PD sta forse rispolverando l'antifascismo per ritrovare un elemento che lo possa collegare alla propria storia e dalle proprie radici, visto che certe candidature, come quella di Casinia Modena, stanno ulteriormente disorientando il proprio elettorato. Con l'accusa di fascismo e razzismo, di fatto, state silenziando qualsiasi posizione contraria alle vostre idee politiche, siano di esse di materia di immigrazione, economica e sociale. Non sarebbe più opportuno parlare delle problematiche reali del nostro territorio, che è ancora duramente colpito dal sisma del 2012? A proposito, mi dica un po', potrei sapere il suo parere per quanto riguarda il deposito di Rivara? Vogliamo fare insieme una mozione, presentare un documento, una proposta unitaria che riguardi i reali problemi del territorio, visto che lei è stata consigliera di maggioranza?
Sì, in effetti non è rivolto.
Io non mi sembra di aver mancato rispetto a nessuno.
Basta finire senza rivolgersi a nessuno.
La mia avversione nei confronti di ogni forma di violenza è totale, da chiunque essa provenga. Credo che in uno Stato democratico come il nostro è giusto, al di là delle rispettive appartenenze politiche o di qualsiasi ideologia, affrontare la storia in modo pacato e costruttivo. Solo in questo modo saremo in grado di valutare la presente senza temere il ritorno di fantasmi quale fascismo e nazismo. Queste dittature, così come il comunismo, hanno fatto leva sulla violenza provocando, nei casi più atroci, milioni di morti, partendo dalla soppressione di libertà individuale e collettive, proprio perché le idee e la diversità venivano percepite come un pericolo, mentre sono le stesse diversità a dover costituire un valore aggiunto. Infine, credo e ribadisco che le leggi di un sistema democratico sono uguali per tutti e tutti devono essere rispettate. Grazie.
Grazie, no, grazie, niente. Facciamo. Se qualcun altro vuole intervenire?
Se spegni il microfono.
Sì, adesso.
Posso? Ok. Posso? Faccio la stessa richiesta che ho fatto al consigliere D'Elia, se è possibile avere il testo dell'intervento. Grazie.
Qualcuno vuole intervenire? Fabri. Fabri, vice sindaco Fabri.
Ma io vorrei partire da dove ci siamo lasciati qualche mese fa. Io ho fatto nel mio intervento la richiesta che per arrivare all'ordine condiviso ci fosse un punto ulteriore, che è quello che ha ben espresso il sindaco. E d'altra parte voglio ricordare quello che già disse loro, e lo ricordo anche ai nostri stessi consiglieri, che chi ha partecipato alla lista civica si è a suo tempo impegnato a mantenere un codice etico. Il nostro codice etico è un documento scritto e firmato di pugno da tutti noi. Vorrei ricordare le ultime tre righe con cui termina il testo. Ci unisce l'idea che ogni politica, ideologica, azione di natura totalitaria, antidemocratica, illiberale, irrispettosa delle diversità, delle libere scelte individuali, entra in contrapposizione allo Stato di diritto, democratico e laico, sia da condannare e contrastare concretamente. Questo senza distinzione rispetto alla provenienza di questi atti. Quindi questo comunque deve essere un impegno che noi consiglieri di noi Lista Civica manteniamo, che è anche, diciamo, un monito che ci dobbiamo dare. Al di là di questo, io poi mi sono ritrovato nel leggere i testi che sono usciti dal fatto che non abbiamo potuto fare un unico testo condiviso, quello che secondo me in qualche modo esprime solo il nostro. Cioè, io nel nostro testo trovo sicuramente un riferimento tecnico normativo ben preciso. Ci ritrovo la capacità di definire in modo ampio e chiaro l'ambito a cui ci riferiamo con questo ordine del giorno. Precisa le azioni sociali e culturali che dobbiamo fare per portare avanti questo impegno. Definisce un'azione coordinata con le forze di polizia prevede azioni pratiche coordinate, fra cui anche il tema espresso e richiesto dal centro-sinistra su un'azione che vada a modificare lo statuto. Quindi io penso che ci sia una completezza nel nostro ordine che fa sì che comunque non ci si poteva ridurre a una parte così come è stata presentata nel vostro. Segnalo solo infine che ho verificato che anche a Carpi comunque rispetto a questo testo è stata approvata una versione ridotta e emendata che secondo me aveva anche comunque lo scopo di rendere partecipe una parte delle minoranze, quindi ci trovo anche in quello di Carpi rispetto a quello presentato adesso un tentativo in più che forse poteva essere recepito da questo ordine del giorno. Questo semplicemente per ricordare il percorso fatto e che ci ha comunque portato a un documento che voleva per forza essere qualcosa di livello un pochino più alto rispetto a quello presentato da centro-sinistra.
Grazie Fabri e Mauro. Qualcun altro vuole intervenire?
No, allora, ciao a tutti.
Elisa Montanari.
Okay. Devo rischiacciarlo? No, posso. Allora, premesso che mi trovo pienamente in disaccordo con quello che dice Marzia, e quindi insomma, però questo lo sappiamo, vorrei ribadire nel mio intervento, io non ho paura a dirlo, che sono antifascista e quindi lo sarò per sempre. Mio bisnonno Odone è stato torturato dai fascisti e suo fratello è stato ammazzato davanti a lui. Non sarò mai fascista e per tutta la mia vita dirò a mia figlia di non essere fascista e non capisco perché ci sia questa paura di dirlo. E stasera non me ne frega assolutamente nulla proprio di questa cosa, c'è un tema che credo che sia oltre, cioè a livello valoriale, non può essere di dibattito politico, cioè è così, il fascismo è schifo, punto, è sempre stato, ok?
Per favore, per
non ho
favore.
Finito. Sì,
grazie.
No, pensavo mi togliessi tu la parola. No, allora, poi mi calmo perché sono un po' nervosa. Allora, in questo senso mi sono impegnata e qui mi impegno come assessore, l'Ampi lo sa, con le associazioni, oltre all'Ampi, tutte le associazioni del territorio che lottano contro il fascismo e che mantengono vivo il ricordo di questa storia del territorio partigiana che è importante perché ci ha portato alla libertà di pensiero, di parola e di azione. E ribadisco che questo impegno credo che non sia solo mio comunque, credo che sia di tutta l'amministrazione perché cioè di maggior parte dell'amministrazione perché tutte le volte che ne abbiamo parlato mi hanno sempre sostenuto. E quindi questo è il mio impegno e io lo porterò per sempre avanti finché sono qua. Grazie.
Grazie. Elisa Turci? No. Elisa Turci, consigliere di Stanui.
Buonasera a tutti. Mio nonno si chiamava Giuseppe Malavasi, per tutti Pippo. Tra le tante cose che è stato antifascista e deportato politico in un campo di lavoro in Germania. Di quello che gli è accaduto in quegli anni non ha mai voluto parlare. Suo fratello Demos Malavasi, molto attivo nell'antifascismo, richiamato alle armi dopo anni di prigionia, muore fucilato dai nazisti in una scuola a Maranello il 9 settembre 1943. Riposa nel sacrario del cimitero di Novi insieme agli altri caduti. Mi sento profondamente antifascista e prendo le distanze da quello che ha detto prima Marzia, fermamente. In questi ultimi giorni ho dovuto ripercorrere per diversi motivi, legati soprattutto all'amministrazione, gli anni della resistenza. Mi sono resa conto di conoscere troppo poco la nostra storia, la mia storia. Il tempo ci sta portando via la memoria viva di questi tragici eventi e il senso di conquista delle libertà e dei diritti che oggi abbiamo e che spesso diamo per scontati. Noi giovani dobbiamo riappropriarci di questa storia, purtroppo ancora attuale. Dobbiamo mettere insieme i pezzi affinché quello che è successo ai nostri parenti, ai nostri nonni, rimanga documentato. È fondamentale costruire un percorso con le scuole e le associazioni in modo che tutte le famiglie lasciano traccia scrivendo le storie dei loro parenti. Citando il titolo del libro Testimonianze della senatrice a vita Liliana Segre, la memoria rende liberi. In un momento delicato come questo, dove l'odio prende il sopravvento e la violenza viene utilizzata come forma di espressione e di imposizione delle proprie idee, la minaccia alla democrazia e alla libertà dei singoli non è rappresentata soltanto dal neofascismo. In questo periodo storico si ripresenta ancora una volta il rischio che ogni idea o ideologia degeneri in forme estremiste e violente. Per questo credo che sia lungimirante rinnegare fortemente, insieme al neofascismo, ogni genere di estremismo antidemocratico.
Grazie Turci Lisa. Qualcun altro vuole intervenire? Marina Rossi.
Rispetto anche agli ultimi due interventi fatti, uno dall'assessore e l'altro dal consigliere, io credo, vorrei rimanere sul punto senza andare fuori tema, come sono stati fatti anche gli interventi, come è stato fatto anche precedentemente all'inizio. Se comunque, come dire, allora, se tanto vi ritenete antifascisti, cioè alcuni perlomeno di voi si ritengono antifascisti, io mi chiedo il perché. Io vedo una differenza sostanziale nei due ordini del giorno e credo che questo non sia stato il punto d'incontro. La parola antifascismo. La parola antifascismo nel vostro ordine del giorno non compare, ma perché semplicemente voi non trovate unità in questo, perché come è emerso adesso pubblicamente non trovate unità in questo e non siete riusciti a scriverlo e a condividerlo come gruppo. Mi fanno piacere le parole dell'assessore Montanari, ma veramente, però credo anche che una giunta sia, deve essere sostenuta dal gruppo di maggioranza, perché sennò il gioco non sta in piedi. Cioè io non so se sono stata chiara in questo, cioè chiaramente la Montanari ha la sua linea, ma se il gruppo di maggioranza non la sostiene o si spacca, la giunta decade, ok? Io credo che se noi non riusciamo ad unirci sull'antifascismo, credo che non so neanche perché cosa stiamo a fare qua. Cioè la consigliera Diacci ha detto delle parole molto forti, riferendosi anche all'Associazione Terra dei Padri, che ha completamente un'ideologia neofascista, ed è questo, ed è così. E lei chiaramente lo nega perché viene da quella provenienza e ha quell'ideologia, è chiaro, quindi il discorso si ferma qui, è per quello che non siamo riusciti a condividerlo perché voi avete trasformato la parola totalitarismi in estremismo antidemocratico, che poi mi spiegherete cosa vuol dire, perché scusate ma mi dovete spiegare cosa vuol dire, e perché nel vostro ordine del giorno non c'è la parola antifascismo, ma perché non trovate condivisione, allora basta ammetterlo. Questo è questo, noi siamo una cosa e voi siete un'altra, voi avete tante anime dentro, di cui persone che evidentemente credono in queste ideologie, cosa che noi molto, in modo molto trasparente, non crediamo, non appoggiamo e non l'abbiamo mai fatto, perché altrimenti non si spiega perché noi abbiamo citato nel nostro ordine del giorno Casa Pound e Forza Nuova e voi non l'avete citato. Non dobbiamo avere paura, se siamo veramente, crediamo nell'antifascismo, a dire e a condannare queste forze. Non dobbiamo avere paura.
Grazie. Qualcun altro vuole intervenire? Ah. Gloria Gagliotto.
Buonasera a tutti. Ci tenevo a far notare che nel titolo, ordine del giorno, due punti, antifascismo, virgola, nuovi fascismi ed estremismo antidemocratico. La parola antifascismo la usiamo, non è che ci sia della paura nel chiamarlo. Il problema è che con estremismo antidemocratico si intendono tutti quei valori che vanno contro la democrazia italiana. Tutti, non solo quelli dell'antifascismo, perché anch'io sono antifascista, voglio dire, non è che siamo qua a discuterne, è nella nostra storia.
Grazie. Zenoni mi aveva chiesto, Dario Zenoni insieme per Centrosinistra.
Buonasera. Allora, intanto stasera ho fatto un errore perché ho preso solo una pastiglia per lo stomaco, dovevo prenderne due. Cioè, la metto così per smorzare un po' perché sono molto, cioè, che mi ha fatto scaldare un po', scusate, ma è un tema al quale io sono molto sensibile. E avete detto tante cose stasera, tra l'altro a mio avviso credo e spero, insomma, che tutti in questa sala siamo contro la violenza, no? Questo mi sembra, cioè, a volte vedo che pur di non nominare la parola antifascismo, cioè, si tira fuori qualsiasi cosa nella storia che succede, come adesso De Lia ha fatto tanti esempi, però De Lia, se io vado al Mercato 9 a fotografare la moglie di uno, anche lui si mette in rabbia con me. Adesso faccio questo esempio qua perché per estremizzare, ma cioè, lo capisco anch'io, anche quel signore lì, anche se era comunitario, ha capito.
Come mi aveva fatto presente rivolgersi a chi...
No, perché non lo vedo.
Niente.
Scusi, no,
non
è... chiedo scusa. No. Perdono, comunque rientro nel merito. Non riuscire, cioè io lo capisco, adesso io sono insomma abbastanza giovane, non faccio politica poi da così tanti anni, quindi lo capisco che, cioè, in un gruppo politico la politica sia mediazione e trovare un accordo, ma in questo caso, cioè, l'antifascismo non è mediazione, non si può trovare mediazione nell'antifascismo, l'antifascismo è antifascismo. Cioè, è un'altra cosa. Cioè, noi abbiamo una storia. La storia italiana è molto chiara. Cioè, il fascismo ha fatto le leggi razziali e il Partito Comunista in Italia no. Abbiamo una storia diversa. Si può trovare i milioni di morti fatti qua, no. Cioè, il Partito Comunista Italiano storicamente ha scritto la Costituzione italiana che ancora oggi stiamo utilizzando. Signori, noi abbiamo un campo qua a 8 chilometri, C'è ancora, è ancora lì. L'avete mai fatto il viaggio della memoria? Fatelo, andateci su quel treno lì. Andate ad Auschwitz a fare un giro a vedere com'era. Perché secondo me qualcuno qua ne ha bisogno.
Grazie. Qualcun altro vuole intervenire? Assessore Susanna Bacchelli.
Allora, a differenza della maggior parte dei consiglieri, io ho una storia familiare diversa. Mio nonno era fascista ed è stato ucciso dai partigiani. Non per questo, però, posso trovarmi d'accordo con l'ideologia fascista. Mio papà mi ha insegnato che è importante e fondamentale ribadire sempre, in ogni occasione, quello che sono i principi di libertà, uguaglianza dei cittadini, e soprattutto una delle cose che lui ci teneva in modo particolare era quello di affermare sempre come ogni persona dovesse essere libera di esprimere il proprio pensiero. Questo era fondamentale. Secondo lui, uno Stato democratico si fondava proprio su questo, sulla libertà di pensiero. Quindi, e un'altra delle cose che, su cui insisteva e su quale io ho impostato poi quella che è tutto il mio modo di essere, è quello di guardare agli avvenimenti storici, di studiare la storia e farlo sempre con obiettività, in modo da proprio perché la storia non racconta delle balle. Se stiamo attenti a quello che è successo, ci rendiamo conto di come quel periodo abbia negato fortemente ogni libertà di pensiero e sia intervenuto in maniera pesantissima sulla popolazione, tant'è che parliamo di un momento di guerra civile, quindi non siamo italiani contro qualcun altro, ma gli italiani contro se stessi. Non mi sembra che il nostro ordine del giorno non contenga tutti questi valori, anzi, secondo me li ribadisce con forza. Il fatto che non ci sia la parola antifascismo ripetuta più volte mi sembra più una questione di tipo stilistico, no? Per non ripetersi inutilmente. Il concetto però è ribadito più volte, viene scritto in più punti che bisogna contrastare ed adottare misure contro ogni neofascismo. Non c'è la parola antifascismo, ma c'è scritto contrastare ogni neofascismo o estremismo antidemocratico, proprio perché qualsiasi forma di estremismo che impedisce la libertà di pensiero va assolutamente contrastata, perché è sbagliata alla radice. In un altro punto ribadiamo che nel nostro comune è sempre stata presente una vocazione antifascista, e ribadiamo che deve continuare ad essere condivisa e riaffermata. Quindi non è vero che non se ne parlo, che facciamo dei discorsi generali, siamo entrati nel particolare e l'abbiamo fatto con cognizione di causa e con molta serietà e soprattutto con un profondo senso civico che guarda ad ogni forma di antidemocraticità.
Grazie. Parola all'assessore Fraccavallo, Alessandro.
Solo due parole. Volevo dire che anche io sono antifascista e mi dissocio da quello che ha detto Marzia, perché anche nella mia famiglia mio nonno è stato deportato in Germania e perciò non posso che non essere antifascista. Non ho mai sentito parlare mio nonno, non mi ha mai parlato di quello che gli è successo, però c'è stato anche lui.
Grazie. Qualcun altro? Ah, no. Mi scusi Delia. Ah no, Delia già va.
Esatto, no. Delia non può più intervenire. No. Perché, può esserci solo la replica finale dei presentatori?
Sì, non può più intervenire perché lei è intervenuto come primo. Ci può essere solo la replica dei. Niente, intervengo io perché mi sembra giusto che anch'io dica la mia su questa cosa qui, dato che ci tengo anche. Che da quando ricopro questa carica ho avuto l'occasione di rappresentare il nostro comune nelle varie commemorazioni che ci sono state in giro. La prima della quale è stata Marzabotto, che devo dire è molto toccante. Il tema è sempre quello, l'antifascismo, ed è stata una manifestazione che devo dire che mi ha detto tante cose, non c'ero mai stato, ma sarebbe una cosa da portargli più persone a vedere. Poi come ultima commemorazione sono stato a Carpi al parco dei martiri delle foibe e devo dire che anche lì bene o male è stata una cosa che toccante come tutte le cose di questo tipo vissuto. Credo che ricordare e tramandare queste emozioni a chi come me non le ha vissute, però diciamo che mio padre me le ha tramandate e mio padre, il padre, tutto quanto. E queste emozioni che come me le ha vissute sarà nostro compito, sarà mio compito di portare avanti perché questa deriva di estremismo è una cosa che è antidemocratica e l'antidemocrazia sappiamo bene che dove ci può portare. Destabilizzazione, disordine. E in un ordine già alquanto precario sappiamo quanto abbia modo di fare del casino. Io credo che se noi crediamo in questi valori, in una società libera e democratica, che i nostri padri ci hanno consegnato con sudore, sangue e così via, sprecare questa unione di intenti, perché bene o male io vedo che tra noi c'è un'unione di intenti di arrivare a credere, perché crediamo veramente in questa cosa. Però secondo me la stiamo sprecando, quindi secondo me stasera qualcuno può dire mi porto a casa qualcosa, ma secondo me questa sera tutti quanti andiamo a casa con il sacco vuoto, nel senso che siamo tutti, ci perdiamo tutti, non essendoci messi d'accordo come doveva essere nelle nostre idee iniziali. Grazie. Bene, qualcun altro vuole intervenire oppure chiudiamo e facciamo...
Se vogliono replicare i presentatori.
I presentatori vogliono replicare... Lei ha già replicato. Bene. Bene, Giorgia Grossi.
Sull'ordine del giorno, visto che ci sono stati... molte interpretazioni. Date almeno atto che questo ordine del giorno è stato scritto di nostro pugno ed era stato scritto con questa base già il 30 novembre e, come dicevo prima, c'era già stato uno studio a fondo legato proprio alle modifiche regolamentari che stanno venendo genericamente un po' in tutta Italia legato a questo fenomeno. Ricordo anche che esiste la disposizione 12, che era transitoria, finale, tolta la transitorietà con la legge Scelba, per cui la nostra Costituzione è una Costituzione che viene da una storia antifascista, però non c'è un richiamo espresso di questa parola in nessuno dei 139 articoli della Costituzione, perché probabilmente, ingenuamente, i nostri padri costituenti pensavano che davanti a quella catastrofe, quella calamità, ci fosse stata sufficiente come monito, perché poi alcuni episodi di violenza o richiamo a quel periodo storico fosse esaurito. Quando dicevo all'inizio che c'è stato un percorso da questa amministrazione, a prescindere dalle idee a volte diverse che si sono espresse qua, facevo proprio riferimento che è voluto quel percorso. E vi spiegherò anche il motivo. Vi accennavo al nostro primo ordine del giorno, un evento che ha una matrice chiara. Una scelta fatta su Novi in forma, quella di citare un padre costituente, Piero Calamandrei, 1955, per due concetti. Uno, l'indifferentismo, e l'altro, il fatto che lo richiama che proprio nella Costituzione è una macchina, che non è come un foglio che si può gettare per terra, no, è una macchina che va alimentata costantemente. E proprio in Novi in forma abbiamo inserito quell'articolo, giovani e sani e di buona costituzione, e già quello doveva essere un segnale. Quindi c'è la volontà da parte di questa amministrazione proprio di continuare su quei temi, e riteniamo che per affrontarli compiutamente non occorra semplicemente utilizzare degli slogan, ma occorra dei percorsi che siano percorsi culturali, comunitari, associativi, cioè bisogna togliere quell'humus che fa sì che purtroppo avvengono quelle manifestazioni di violenza così come le stiamo vivendo ovunque adesso in Italia. E per farlo ci sono dei percorsi che stiamo costruendo anche con le associazioni. C'è una cosa significativa secondo me, al di là delle differenze. Quello che dicevo era: non avete voluto inserire episodi, in realtà non c'era il richiamo di episodi neppure nel vostro primo ordine del giorno, se non il richiamo alle elezioni venute in Austria e in Germania, che comunque sono elezioni democratiche. Perché? Perché in realtà non sarebbero esaustivi, sarebbero solamente un richiamo. In realtà bisogna fare in modo che nessuno di quegli episodi si ripeta, e per farlo occorre lavorare, occorre che ci sia una cultura, ci sia un ricordo, ci sia la memoria. Abbiamo richiamato volutamente il fatto che il comune di Novi ha una vocazione antifascista E abbiamo richiamato quelli che sono, secondo noi, i tre episodi più significativi, ma sicuramente non esaustivi, di quel periodo storico. Un punto forte che dà però la coerenza a questa amministrazione è la partecipazione e, come dicevo prima, quel richiamo che deve essere anche un richiamo culturale. Quel Piero Calamandrei su Nuova Informa non ci è andato a caso. E quel richiamo è proprio nel percorso partecipativo. Quando ci avete chiesto la modifica dello statuto, la nostra proposta è stata: facciamo un percorso partecipativo. Un percorso partecipativo dove la modifica dello statuto si può fare, ma come io dissi sia nei nostri incontri ai consiglieri Rossi e Olivetti, se io metto la parola semplicemente antifascista sullo statuto, così com'è il nostro statuto, in sé è una parola, come mi dice Calamandrei, che è un foglio che cade per terra. Io ho bisogno che quella parola, di darle contenuto, e posso farlo con un percorso con i miei cittadini che rivendichi anche quel tipo di storia, quella nostra identità, che è un'identità fortemente culturale. Per quanto riguarda quello che ha detto il consigliere Rossi sul rapporto maggioranza-consiglio, allora, queste probabilmente sono valutazioni che si faranno. È vero anche che esistono i gruppi misti e la prima amministrazione Turci ce l'ha insegnato. Non solo, quell'ordine del giorno del PD è stato firmato solamente da una forza d'opposizione e c'è la firma proprio di un consigliere di un gruppo misto. Quindi nell'unità di intenti capite che c'è una forte amministrazione che è sostenuta. Probabilmente dopo 7 mesi, come dire, dobbiamo rodare, ma non si esclude che ci possa essere, cioè non si esclude a priori che debba necessariamente mancare questa forza per poter continuare ad amministrare. Detto questo, solamente un inciso sulle parole di D'Elia: definire l'Italia, ecco, una pattumiera, francamente mi dissocio completamente. Sono orgogliosa del mio paese e sono anche qui perché, insomma, questo orgoglio lo voglio portare con me qui.
Grazie. Olivetti?
Guardate, insomma, al di là di tante parole, voglio essere molto breve. Dov'è che non ci siamo incontrati? Guardiamo poi quello che noi abbiamo inserito e voi avete inserito nei dispositivi. Noi abbiamo proposto di inserire nello statuto comunale la parola antifascismo, che non è messa lì da sola, ma è inserita in un contesto di rispetto dei valori costituzionali che già all'interno del nostro statuto sono presenti. Qua non ci siamo trovati d'accordo. E noi invece riteniamo e rivendichiamo con forza quello che la nostra proposta, quello che abbiamo proposto, perché oggi il tema, noi ne stiamo parlando qui ed ora, ed oggi il tema che ci si propone è la violenza di stampo neofascista, non è di un qualunque totalitarismo. Qui stiamo parlando di nuovi fascismi. E per essere concreti, empirici e perché le parole non cadano nel vuoto, appunto, dobbiamo muoverci nel nostro contesto attuale. Fabri diceva, noi volevamo stare, dimmi se ti cito male, volevamo stare sul livello più alto. Per me il livello dell'antifascismo è il livello più alto. E la Grossi diceva che l'antifascismo messo lì così è privo di contenuto. Anche su questo non sono d'accordo. Per me quella parola ha un altissimo significato. Quindi concludo sperando che chi oggi si è dichiarato antifascista ci sostenga in quest'ordine del giorno. E concludo dicendo: viva l'Italia, viva la Costituzione, viva la Resistenza.
Per favore, grazie. Bene, a questo punto una replica. Facciamo una dichiarazione di voto. A questo punto c'è solo la dichiarazione di voto, che io invito a fare.
ma se il consigliere vuol fare una dichiarazione di voto diversa la può fare.
Sì. Sì. Lo può fare? Bene, allora chiunque può fare una dichiarazione di voto. Prego, Diaci.
Posso?
Sì, Marcia Diaci può intervenire.
Allora.
Infatti, tu voti diverso dal gruppo, quindi ci sta, puoi farlo.
Ah, se no io non voto, esco. Io esco.
Voti diverso dal gruppo. Direi che tu possa farlo.
Allora, io non sono fascista e vorrei una copia del verbale di stasera. Grazie.
Bene, grazie. Posso... Non lo so, è là. No, non è così. Giulia, vuoi... Niente. Giorgia, vuoi fare una dichiarazione di voto? Quindi bene, allora passiamo al voto così.
La dichiarazione di voto chi vuole la può ancora fare.
Se vuoi fare la dichiarazione di voto puoi fare la dichiarazione. Sì.
Sì, per Parco, ma non è il problema.
Prego. Grossi Giorgia, se vuoi fare dichiarazione di voto. Allora passiamo al voto, che così... Bene. Allora, intanto vediamo passare.
Votiamo.
Allora, il punto 2 è la mozione di Olivetti Giulia, capogruppo insieme al centro-sinistra, relativo ad antifascismo e nuovi fascismi, proposta di modifica dei regolamenti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati. Chi è a favore? Alzi la mano. Chi è contrario? Astenuti?
Tutti gli altri?
Sì. Meno come faccio adesso? Perché non siamo
la
tutti.
La Diaci per me è uscita.
Quindi gli astenuti? Astenuti la lista noi. Contrari rinnovi e favorevoli la lista insieme al centro-sinistra. Perciò sono tre favorevoli, uno contrario e... E 11 astenuti.
Approvato.
Quindi approvato... Al punto 3, ordine del giorno di Giorgia Grossi, capogruppo di Noi Lista Civica, su antifascismo, nuovi fascismi ed estremismo antidemocratico, proposta di modifica dei regolamenti comunali e dello statuto. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Allora, 11 sono favorevoli ed è la lista noi, 3 contrari, 4 astenuti, tra i quali rinnovi e insieme al centro-sinistra 3 consiglieri. Approvato. Passiamo all'ordine, alla numero 4, piano.
Discutiamo insieme, eh? Discutiamo insieme anche il 4 e il 5. Ah. 4, 5, 6.
Discuteremo insieme il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2018-2020 per l'approvazione. Poi l'approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2018 e l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 e del piano poliennale degli investimenti 2018-2020.
Chi è che lo presenta tu?
Sì.
Dopo votiamo insieme. Dopo...
Votiamo tutto insieme.
No, dopo votiamo. Sì.
Invito la dottoressa Mussini e il dottor Mantovani. Grazie. Passo la parola al sindaco per il bilancio di previsione 2018-2020.
Il bilancio di previsione 2018 del Comune di Novi di Modena è un bilancio a colori perché è stato ispirato dai tanti cittadini che hanno riportato idee, segnalazioni e suggestioni sui post-it colorati raccolti sulla nostra bacheca prima, durante e dopo la campagna elettorale. La storia di questo importante percorso inizia da lontano, a partire dai tanti incontri che l'amministrazione comunale ha realizzato per la stesura del proprio mandato di governo. Ora, quegli oltre 100 post-it attaccati un po' alla rinfusa su un grande tabellone prendono forma e sostanza per comporre e definire le linee guida sullo sviluppo nei prossimi 3 anni del nostro territorio. Il bilancio di previsione 2018 comprende oltre 11 milioni e mezzo di entrate al netto dei trasferimenti, di cui il più rilevante è certamente riconducibile al contributo della Regione ai cittadini terremotati. E nonostante una congiuntura negativa che riduce in modo sensibile le risorse rispetto all'anno 2017, sostiene le spese necessarie al funzionamento di tutti i servizi pubblici, promuovendo contemporaneamente quasi 5 milioni di euro di investimenti. Questo risultato acquisisce ulteriore valore in quanto è realizzato in concomitanza al lancio di numerosi nuovi progetti, pur confermando un progressivo abbassamento del tasso di indebitamento. La riqualificazione di tutte le piazze dei nostri 3 centri è un elemento irrinunciabile per la promozione del territorio e per il recupero della vita sociale nella nostra comunità. A tal proposito sono state preventivamente accantonate risorse provenienti dall'IMU inagibili 2015-2016 per poterne assicurare la puntuale realizzazione. Segnaliamo a questo proposito che per l'anno in corso sono già previste le risorse per iniziare lo studio di fattibilità della piazza di Rovereto. Sul versante degli investimenti, le risorse del 2018 ammontano a 4.968.633 euro, di cui 3.947.000 provenienti dalla Regione Emilia-Romagna quale contributo alla ricostruzione pubblica, 391.480 euro da nostre risorse in Unione Terre d'Argine e 629.200 euro da risorse proprie. La ricostruzione e la riqualificazione delle strutture scolastiche sono due delle principali priorità di intervento per la nostra amministrazione, che trovano realizzazione nella ricostruzione del nuovo polo scolastico di Rovereto, nella riqualificazione e ampliamento delle scuole d'infanzia di Rovereto e di Novi. Una serie di interventi riguarderanno il polo scolastico di Novi, in particolare il completamento dell'impianto di climatizzazione e ricircolo interno dell'aria, l'inserimento di una pista di atletica nell'area recintata, unitamente ad un futuro stralcio di interventi per rendere effettivamente definitive le strutture scolastiche, progettate per essere temporanee. Infine, l'acquisto di arredi scolastici. A tali interventi si aggiungeranno la sistemazione delle aree una volta occupate dai MAP, i moduli abitativi provvisori, il rinnovamento del sistema di videosorveglianza in tutta l'Unione delle Terre d'Argine, la riqualificazione del parco di Rovereto, la manutenzione del centro sportivo di Novi, l'allestimento del nuovo impianto fotovoltaico sul tetto della palestra comunale, l'adeguamento del centro del riuso di Novi alle nuove normative e il completamento di un tratto di pista ciclabile nel centro di Novi con funzione di collegamento protetto tra il plesso scolastico e il parco baleno. Un elemento di valore economico contenuto, ma che rappresenta un segnale di grande attenzione verso le comunità, è la scelta di raggruppare e finanziare una serie di interventi sulla segnaletica stradale richiesti direttamente dai cittadini al sindaco durante gli orari di ricevimento a Novi e a Rovereto. Un ripensamento e ammodernamento del centro del riuso è non solo legato alle indicazioni delle nuove direttive regionali, ma un bisogno oggettivamente riscontrato sullo stato attuale del centro stesso. Stato che crea grandi difficoltà ai volontari che ogni giorno prestano il loro prezioso impegno in questa attività dall'importante riscontro sul tessuto sociale. Pertanto tale intervento è considerato una priorità. L'istruzione è un altro grande tema che vedrà l'impegno dell'amministrazione, accogliendo le richieste delle famiglie per nuovi servizi adeguati alle loro esigenze, quale il prolungamento orario. Inoltre si lavorerà insieme a tutta l'Unione per ridurre le rette dei nidi. Contestualmente le rette per il trasporto scolastico continueranno ad essere dimezzate e verranno erogati ulteriori contributi alla scuola per gite e progetti scolastici e alle famiglie per il sostegno e la didattica di ragazzi o bambini con disturbi dell'apprendimento e bisogni educativi speciali. Sul versante della cultura si partirà dal mese di aprile con due grandi progetti, per i quali è stato richiesto un finanziamento alla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. Il primo prevede la realizzazione di eventi di carattere culturale su tutto il territorio del comune e la creazione di un laboratorio di formazione professionale contro la disoccupazione giovanile e in collaborazione con le aziende del territorio. Il secondo è dedicato alla legalità e tratterà temi forti e di grande attualità, quali la lotta alle mafie, l'immigrazione e la promozione del senso civico. In questo progetto è inclusa anche la formazione per l'implementazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Da segnalare anche un importante intervento di rimodulazione delle ore di apertura del servizio bibliotecario con il trasferimento di una parte di ore di apertura dalla Biblioteca di Novi di Modena al punto prestito di lettura di Rovereto di prossima attivazione. Dal punto di vista della comunicazione è in fase di avvio il progetto Filo Diretto, una piattaforma digitale per poter comunicare con il comune attraverso il proprio PC, smartphone o tablet, mentre dal punto di vista della digitalizzazione del territorio, con l'attivazione di diversi servizi telematici come Pago PA, il rilascio di certificati e le richieste di patrocini online, ci si avvicinerà ai cittadini a casa in mobilità. Con l'agenda digitale, oltre a promuovere l'innovazione e la formazione, si prevede di portare la banda larga in tutto il comune entro il 2019. Ovviamente anche il tema della partecipazione attiva dei cittadini trova un grande risalto attraverso la realizzazione dei consigli di frazione, mentre attraverso l'istituzione del Consiglio per i ragazzi renderemo i nostri giovani cittadini protagonisti della comunità di domani. Sostenere le attività e le eccellenze del territorio sarà fondamentale per far crescere la comunità e a tal proposito sono previste diverse misure di sostegno a tutta la realtà commerciale e agricola. In particolare si lavorerà per realizzare progetti di promozione delle attività agroalimentari locali e a chilometri zero. Massima attenzione sarà data alle associazioni di volontariato, soprattutto in merito al tema della promozione della sicurezza durante gli eventi pubblici e a quelle sportive per il rinnovo delle convenzioni, garantendo il livello di sostegno economico anche in base alle nuove normative fiscali. Per garantire un accesso a costo contenuto, per promuovere le attività delle associazioni e facilitare la possibilità di momenti di aggregazione tra i cittadini, sono state dimezzate le tariffe di noleggio di tutte le sale pubbliche, limitando la copertura al solo rimborso delle spese vive. Migliorare gli stili di vita è assolutamente necessario e quindi verranno stanziati fondi per la riduzione dell'amianto, per lo studio di fattibilità e realizzazione di nuove piste ciclabili e per un'adeguata informazione sui nostri percorsi cicloturistici, accompagnata da una maggiore attenzione ai percorsi naturali presenti sul territorio comunale, ad esempio quello del Parco Fluviale del Secchia. Anziani e fragili chiudono, non in ordine di importanza, questa esposizione sintetica sul bilancio, con due grandi servizi che saranno riattivati sul territorio, il centro diurno e il care residence, nei prossimi mesi, e la nuova casa residenza per anziani, i cui lavori sono partiti il 1 febbraio. Inoltre è prevista la realizzazione a Novi di Modena di uno spazio donna che sarà gestito in collaborazione con l'Olus Vivere Donna e le Case della Salute. Sono previste altre attività in collaborazione con soggetti terzi, tra cui la stabilizzazione delle rimesse agricole provvisorie secondo le modalità autorizzate dalla Regione e l'efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica, prevedendone contestualmente l'estensione ad ulteriori zone non ancora servite. Un ultimo elemento considerato strategico è la partecipazione all'accordo di progettazione delle province di Reggio Emilia e Modena per la realizzazione di una variante a sud dei centri di Novi e Rolo per il collegamento delle due zone industriali tramite l'adeguamento della viabilità esistente. Le modalità con cui metteremo in atto tutti i nostri interventi pubblici prevedono innanzitutto una valutazione di impatto ambientale e di sostenibilità, che dovrà essere seguita da una fase di confronto e di informazione pubblica sui progetti che risulteranno tecnicamente verificati e realizzabili. I nuovi interventi saranno pensati e progettati con chi li dovrà gestire, con una particolare attenzione al contenimento dei futuri costi di gestione, e vedranno la nascita di una stretta collaborazione con i comuni limitrofi per massimizzarne efficacia ed efficienza.
Grazie, Sindaco Diacci. Passo la parola al Vice Sindaco Fabbri.
Allora, buonasera a tutti. Intanto ringrazio per la presenza il nostro revisore del bilancio, il dottor Gabriele Mantovani. Ringrazio per la predisposizione e la stesura del bilancio la dottoressa Roberta Mussini. La presentazione in consiglio sarà fatta seguendo la traccia della nota integrativa. Per supportare i consiglieri ed il pubblico presente ne abbiamo predisposto la contemporanea proiezione sullo schermo. Prima della presentazione solo poche parole di introduzione. Questo è il primo bilancio completamente predisposto da questa amministrazione. Ha pertanto un valore particolare, in quanto è stato realizzato per essere espressione delle particolarità del nostro programma amministrativo. Al tempo stesso, questo bilancio è anche vincolato dalle risorse che tecnicamente si possono iscrivere a bilancio nel 2018 e nel successivo biennio 2019-2020. Questa serata segue tre incontri pubblici che ci sono succeduti nei giorni scorsi. In questi momenti di presentazione dedicati all'intera nostra comunità ci siamo addentrati anche nei ragionamenti e nelle priorità che ci hanno guidato nell'attribuzione delle risorse ai vari progetti e ai nuovi investimenti. Posso dire con soddisfazione che abbiamo riscontrato una buona partecipazione sia di cittadini sia di rappresentanti del Consiglio Comunale. Questi passaggi, uniti alla relazione iniziale appena letta dal Sindaco, ritengo possa aver affrontato in modo esaustivo i temi che precedono la presentazione del nuovo bilancio di previsione 2018-2020. Quindi voglio pertanto concludere questo mio breve intervento concedendomi un momento per ringraziare tutti quanti che hanno collaborato con me per creare i contenuti e le immagini con cui abbiamo costruito la presentazione pubblica al bilancio di previsione. Penso con soddisfazione sia stata chiara, comunicativa e accessibile a tutti. Non farò nomi per dimenticare qualcuno, ma certamente il contributo maggiore va riconosciuto alla collaboratrice a cui passo ora la parola, la dottoressa Mussini.
Grazie al dottoressa, prego.
Buonasera. Parto con una piccola presentazione della nota di aggiornamento al DUP. Allora, noi abbiamo provato, allora, in questo consiglio di questa sera abbiamo come punti la nota di aggiornamento al DUP, che consiste nel aggiornamento del documento unico di programmazione 2018 presentato in consiglio 19 ottobre ed approvato sempre dal consiglio il 30 novembre 2017. Modificato e integrato tenendo conto delle modifiche normative vigenti e dei dati contabili del bilancio di previsione 2018-2020. Ricordo che il DUP, documento unico di programmazione, costituisce nel rispetto dei principi di coordinamento e di coerenza dei documenti di bilancio il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione, bilancio, PEG, piano delle performance e rendiconto, e si compone di due sezioni, la sezione strategica e la sezione operativa. Al fine di agevolare la lettura dell'aggiornamento del DUP, è stato inserito nelle parti aggiornate il post-it che vedete qui sotto, nota di aggiornamento, quello in giallo. Quali sono le parti modificate? In particolare, cioè quelle che sono state modificate in modo più significativo, sono la sezione 1.1.2, gli obiettivi individuati dal Governo, a seguito dell'approvazione della legge di bilancio 2018, del decreto fiscale convertito in legge e la legge di bilancio della Regione. L'elenco degli enti che compongono il gruppo amministrazione pubblica e il perimetro di consolidamento. In questo caso nel 2017 esce l'ASP, in quanto è diventata socia dell'Unione, non più un ente partecipato dall'Unione delle Terre d'Argine e non più dal Comune di Novi di Modena. Poi abbiamo aggiornato gli investimenti e realizzazione delle opere pubbliche in corso di realizzazione, l'evoluzione della spesa di personale con i dati nuovi del bilancio 2018-2020. È stato introdotto un obiettivo strategico e relativo obiettivo operativo, indicatore target, che poi vediamo. È stato integrato di un'ulteriore classificazione di bilancio, missione e programma, un obiettivo operativo già esistente. Sono state modificate le risorse stanziate, la descrizione delle risorse stanziate in parte corrente, anzi scusate, è stato introdotto un prospetto nuovo che sono le risorse stanziate in parte corrente in conto capitale necessarie al raggiungimento degli obiettivi, cioè tutti gli obiettivi praticamente hanno dei valori, cioè i bilancio sono collegati agli importi iscritti in bilancio, sia di parte corrente che di parte investimenti. Sono stati riportati nella nota di aggiornamento del DUP i dati del bilancio 2018-2019, cioè la spesa corrente, la spesa investimenti, le entrate, l'indebitamento e il pareggio. Sono stati aggiornati gli strumenti di programmazione, la sezione degli strumenti di programmazione. Qui abbiamo riportato la slide dove si vede il nuovo obiettivo strategico introdotto, che è all'interno dell'indirizzo strategico 2, la comunità che ricostruisce l'obiettivo strategico valorizzazione del territorio. Questa è la pagina, che è la pagina 91 del DUP, dove viene declinato l'obiettivo operativo legato a questo obiettivo strategico con l'indicatore e il relativo target. L'obiettivo strategico riqualificazione degli edifici pubblici esistenti, che già era presente, è stato solamente integrato aggiungendo altre missioni, altri programmi, cioè praticamente è stato i valori riconducibili a questi indicatori sono presenti anche in altri punti del bilancio, in altre classificazioni del bilancio, e quindi è stato fatto questo aggiornamento. Poi questa è la tabella di cui vi parlavo, che qui è stata riportata solo la prima pagina, dove per ogni obiettivo strategico e missione programma sono stati riportati gli importi iscritti a bilancio appunto relativi a quegli obiettivi. Con questo ho concluso la parte del DUP e inizio la parte del bilancio. Il bilancio di previsione 2018-2020, ciò che viene proiettato nelle slide sono dati e tabelle tratti dagli schemi di bilancio e dalla nota integrativa allegati al bilancio di previsione 2018-2020. Quindi se qualcuno sarà poi interessato a andarli a vedere li potrà trovare anche in amministrazione trasparente sul sito del Comune di Novi di Modena in amministrazione trasparente. Il primo dato che vediamo è l'equilibrio generale. Allora, noi abbiamo un bilancio di previsione triennale con la cassa per il primo anno e deve esserci l'equilibrio tra le entrate e le spese, il cui saldo per la competenza 2018-2019-2020 deve essere zero. E deve essere garantito anche un saldo di cassa finale positivo. Partiamo da una cassa iniziale di 4.074.000, che è la cassa del Comune di Novi a fine 2017, e abbiamo in previsione una cassa di più di 3 milioni di euro. Poi un altro equilibrio è quello di parte corrente. Le entrate dei primi tre titoli di parte corrente più eventuale fondo pluriennale vincolato di entrata più avanzo di amministrazione presunto applicato ed eventualmente a cui sottraiamo eventuali risorse di parte corrente che destiniamo agli investimenti deve essere in equilibrio con la spesa al titolo primo e la spesa al titolo quarto, che sono i rimborsi dei mutui. In questo caso, per quanto riguarda la previsione 2018, abbiamo applicato avanzo presunto per 141.000 euro e abbiamo destinato risorse di parte corrente per 196.000 euro per finanziare la parte investimenti. L'avanzo vincolato presunto di 141.000 riguarda contributi della Regione per il sisma, in particolare contributi traslochi e depositi mobili di abitazioni inagibili. Abbiamo l'equilibrio di parte investimenti, che dove il titolo quarto dell'entrata, che sono le entrate specificatamente destinate agli investimenti, più eventuale avanzo di amministrazione presunto che per noi equivale a 426.000 euro, più in questo caso 196.000 euro di risorse correnti, devono essere pari alla spesa al titolo secondo, che in questo caso è quella iscritta sul bilancio del Comune di Novi di Modena pari a 4.577.000. Poi deve un altro vincolo che dobbiamo rispettare nel bilancio di previsione 2000, nei nostri bilanci di previsione è il pareggio di bilancio. Il pareggio di bilancio sono sostanzialmente le entrate finali meno le spese finali, a cui si possono sommare eventuali spazi ceduti gli anni precedenti ai patti regionali e nazionali e i fondi. È un meccanismo un po' più complesso che però dobbiamo comunque sempre tenere sotto controllo. Questo meccanismo ci permette di poter applicare avanzo se lo rispettiamo, altrimenti anche avendo avanzo non si può applicare. Iniziamo a vedere un po' più nel dettaglio quali sono le entrate, in particolare le entrate correnti. Le entrate correnti sono entrate tributarie, trasferimenti e entrate extratributarie. Le entrate tributarie nel 2018 sono pari a 5.070.000, i trasferimenti correnti a 2.670.000, con una riduzione, dico anche la riduzione rispetto all'anno precedente che è l'assestato 2017 di 210.000 euro. Trasferimenti correnti pari a 2.674.000 con una riduzione rispetto all'anno precedente di 4.328.000 che sono dovuti in particolar modo all'IMU immobili inagibili che vedremo dopo e ai contributi per il sisma, per l'assistenza, diciamo, ai contributi per la casa. Ecco. Poi abbiamo entrate extratributarie pari a 848.000 con una riduzione di 76.000 euro rispetto all'anno precedente. Nel dettaglio delle entrate tributarie vediamo che l'IMU abbiamo una previsione di IMU di 1.819.000 euro contro 1.789.000 dell'assestato 2017, quindi con un aumento di 30.000 euro. La TASI viene confermata, abbiamo il recupero evasione IMU ICI TASI che si riduce. Si riduce in quanto negli anni passati è stata già fatta una importante attività di recupero evasione, quindi diverse posizioni sono già state controllate sui diversi anni. La TOSAP si riduce di 26.500 euro ed è in particolar modo dovuta alle entrate dei cantieri per il terremoto, delle sopravvenienze che abbiamo avuto negli ultimi due anni. Il fondo di solidarietà comunale, l'addizionale IRPEF si conferma, sempre 696.000 euro, e il fondo di solidarietà comunale pari a 2.125.000 si riduce di 104.000 euro rispetto all'anno precedente. In questo caso è perché già a partire dal 2017 abbiamo il fondo di solidarietà comunale, che sono i vecchi trasferimenti dello Stato, che ogni anno si riducono perché viene applicato in percentuale un taglio che era stato previsto dalla legge di bilancio del 2015, ma noi in quanto enti terremotati non era stato applicato, e inoltre avviene suddiviso l'importo complessivo tra i vari comuni con un'altra metodologia, secondo i fabbisogni, le capacità fiscali, i fabbisogni standard. Questo metodo nuovo, che già qualche anno che viene applicato, ma in percentuale sempre maggiore, ci penalizza, e pertanto i trasferimenti sono in calo, nel 2018 e saranno di nuovo in calo anche rispetto al 2018, anche nel 2019 e nel 2020, come vedete qua a fianco. Qua abbiamo la composizione in percentuale di tutte le tipologie di entrate tributarie sul totale. Qua sono riportate le aliquote dell'IMU, che comunque non sono cambiate rispetto all'anno scorso, sono ferme dal 2014. Si ricorda che comunque è confermata la riserva dello Stato dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D ad aliquota standard. La TASI, sono confermate le aliquote, anche se la TASI rimane solo sui fabbricati rurali strumentali, perché la legge di bilancio del 2016 ha tolto l'applicazione della TASI alla prima abitazione. Le previsioni di bilancio sono per il 2018 di IMU 1.785.000 gettito, 34.000 sopravvenienze attive. TASI, come abbiamo visto nel prospetto anche precedente, 34.000 euro. Il recupero evasione, già detto precedentemente, è in riduzione. Per le entrate di recupero evasione, la norma ci chiede di scrivere a bilancio l'importo prima, nel momento in cui viene emesso l'avviso, quindi prima dell'incasso, e pertanto ci impone anche di iscrivere un fondo crediti di dubbia esigibilità, che è un accantonamento per eventuali insoluti, calcolato secondo determinate regole in base allo storico. Addizionale comunale IRPEF confermata, anche se l'importo iscritto a bilancio negli ultimi anni è più alto rispetto all'addizionale versata annualmente dai cittadini, in quanto per un meccanismo, diciamo, di bilancio negli anni precedenti era stato iscritto un po' meno, e quindi per questi anni ci possiamo permettere di mettere un importo un po' più alto, ma l'aliquota è sempre quella ed è ferma dal 2008 ed è dello 0,50 con una soglia di esenzione fino a 8.000 euro, esclusivamente per i redditi da lavoro dipendente o da pensione. La TOSAP e l'imposta di pubblicità e di affissione sono rimaste invariate rispetto, cioè la TOSAP si è ridotta in quanto non abbiamo più i cantieri del terremoto degli anni passati, e l'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni sono rimasti invariati. Il fondo di solidarietà comunale, come dicevo prima, è stato ridotto di circa 100.000 euro, di un po' più di 100.000 euro rispetto al 2017. I trasferimenti correnti, questa è la tabella che è riportata nella nota integrativa con il dettaglio, sì, diciamo con un po' di dettaglio, le varie tipologie di trasferimenti che abbiamo, che sono praticamente trasferimenti dallo Stato diversi e trasferimenti dallo Stato IMU immobili inagibili. Poi abbiamo i trasferimenti della Regione per il sisma, che sono i reintroiti ex CAS e i reintroiti anche per il traslochi. Trasferimenti dalla provincia, trasferimenti da comune, unione di comuni, rintroiti dai privati sempre per gli ex CAS, sponsorizzazioni, altri trasferimenti di impresa e contributi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. Poi abbiamo anche il contrasto dell'evasione fiscale, che è previsto in aumento in quanto è una collaborazione tra il Comune e l'Agenzia delle Entrate per individuare delle posizioni fiscalmente con un'evasione fiscale. Quindi sono segnalazioni che l'Ufficio Tributi fa all'Agenzia delle Entrate. Nell'ultimo anno sono aumentate queste segnalazioni e pertanto si prevede un incasso negli anni futuri in crescita. L'IMU inagibile è una parte importante delle entrate da trasferimenti che abbiamo iscritto nel bilancio. E nella legge di bilancio questo trasferimento è stato prorogato anche per l'anno 2018 e noi a bilancio sono stati previsti 735.000 euro. L'importo che era invece iscritto a bilancio l'anno precedente, cioè il 2017, era relativo a 3 annualità, perché solo dall'anno passato ci è stato riconosciuto questo ed è stato comunque definito questo contributo. Quindi nel 2017 nell'assestato troviamo i 3 anni, 2015, 2016, 2017. Per quanto riguarda gli anni 2015-2016 l'importo c'è già stato erogato. Per quanto riguarda l'anno 2017 c'è stato comunicato un importo provvisorio dallo Stato e al momento stiamo completando l'analisi di tutti i fabbricati ancora inagibili, in quanto c'è stato richiesto dalla Regione e dallo Stato di avere un aggiornamento di questi dati al 1 gennaio 2017 e al 1 gennaio 2018, in modo tale che il contributo ci venga dato per importi effettivamente riferiti a immobili che non sono ancora agibili. Abbiamo le entrate extratributarie composte da proventi servizi cimiteriali, proventi fotovoltaico, diritti di segreteria, carta identità elettronica, proventi luci votive, altri proventi concessioni cimiteriali, canone d'uso delle reti, fitti attivi, di cui anche telefonia, in particolar modo telefonia mobile, utili e dividendi da aziende, che sono gli utili che arrivano da IMAG, che sono stati confermati pari a quelli del 2017 per 214.000 euro, indennizzi di assicurazione e rimborsi diversi. Il totale è pari a 848.000 euro, la previsione per le entrate extratributarie del 2018. Qua abbiamo una descrizione che passo velocemente di quanto vale il fondo crediti di dubbia esigibilità, che alla fine che copre le entrate di recupero evasione tributaria e dei cimiteri. E per il 2018 sono stati accantonati 100.000 euro e 100, scusate, ma 111 e 120 per gli anni successivi. Abbiamo il fondo di riserva iscritto bilancio che è pari a 58.000 euro nel 2018. E l'importo di questo fondo deve avere una certa percentuale rispetto alla spesa corrente, minima di 0,30%, massima del 2%. E come vedete da questa tabellina viene rispettata e in particolar modo è rispettivamente nel 2018 è pari allo 0,75% della spesa corrente. Abbiamo anche un fondo di cassa che deve essere pari, minimo, che il minimo deve essere lo 0,20 sulle entrate, sulle spese finali di cassa. E anche in questo caso noi lo rispettiamo questo vincolo in quanto è pari allo 0,46%. Spese correnti. Abbiamo il titolo primo della spesa corrente pari a 7.750.000 e l'importo del rimborso prestiti pari a 788.000 per un totale di 8.538.000. Nell'esercizio 2017, se vedete, l'importo era molto più alto, il titolo primo, in quanto come in entrata abbiamo iscritto l'IMU immobili inagibili per 3 anni, anche in spesa l'IMU immobili inagibili è stata iscritta in un accantonamento in parte corrente. Una parte invece del 2017 è stata destinata alla parte investimenti. Questo accantonamento iscritto nel 2017 di IMU immobili inagibili è pari a 2.783.000 e l'importo invece previsto in entrata è di 3.453.000, la differenza pari a 669.000 euro, come vi dicevo, è stata ha finanziato la parte investimenti. Nell'esercizio 2018 la spesa corrente ricomprende il pagamento di un decimo delle rate mutui sospese nell'esercizio 2017 per un importo di 126.000 euro. Infatti il titolo quarto, come vedete, incrementa. La spesa corrente la possiamo rappresentare suddivisa per macro aggregato. E quindi la possiamo vedere per redditi di lavoro dipendente pari a 1.025.000, imposte e tasse per 127.000 euro, acquisto di beni e servizi 1.741.000, trasferimenti correnti 4.424.000, interessi passivi 65.000, rimborsi e poste correttive delle entrate 48.000, altre spese correnti 312.000, per un totale di 7.750.000. Nei redditi di lavoro dipendente abbiamo la spesa di personale, nelle imposte e tasse abbiamo l'IRAP del personale, IRAP occasionali, IVA, imposte di registro, tari, eccetera, acquisto di beni e servizi, abbiamo tutte le utenze, abbiamo tutte le manutenzioni, le pulizie locali, dei locali, vigilanza e anche le spese per prestazioni diverse legate alla cultura, eccetera. Insomma, lì abbiamo tutti gli acquisti e le prestazioni. È un macro aggregato abbastanza importante. Un altro macro aggregato abbastanza, cioè molto consistente, anzi il più rilevante nel 2018, sono i trasferimenti correnti pari a 4.424.000 e di questi 1.541.000 sono i contributi a privati per il sisma 2012 e 2.592.000 è il trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per i servizi trasferiti. Poi abbiamo le altre rimborsi per poste correttive delle entrate, che sono rimborsi di spese personale comandato, segreteria, restituzione di tributi, poi altre spese correnti. Qui dentro sono ricompresi gli accantonamenti. Abbiamo l'accantonamento per il rinnovo del contratto dei dipendenti e l'indennità di fine mandato del sindaco. Abbiamo anche l'accantonamento, come vi dicevo prima, il fondo crediti di dubbia esigibilità. Sempre all'interno di altre spese correnti è anche iscritto il fondo di riserva. Il fondo di riserva, a differenza degli altri accantonamenti, diciamo è un fondo che viene utilizzato durante l'anno per spese che può decidere la Giunta con un prelievo del fondo di riserva. dietro poi a seguito viene comunicato questo prelievo al Consiglio. Le spese correnti per il sisma sono, come vi dicevo prima, pari a 1.548.000, si sono ridotte rispetto all'anno passato, non abbiamo più le spese per i MAP, funzionamento MAP, fuoriuscita MAP, in quanto sono stati tutti chiusi. E anche il rimborso dei fitti passivi, dove avevamo il rimborso per il magazzino comunale, che nel 2018 invece non, ovviamente non c'è più, in quanto va in funzione il nuovo magazzino ricostruito. Il rimborso rate mutuo e indebitamento, abbiamo l'evoluzione dell'indebitamento sia rappresentato graficamente sotto, che vede dal 2011 al 2017 e 2018 fino al 2020 la diminuzione, e anche la tabellina sopra, dove si vede che nel consuntivo 2015 c'era un indebito di 7.711.000, assestato 2017 finale 6.180.000, e con una previsione che via via è in diminuzione fino a 3.806.000 appunto del 2020. Qui abbiamo le tabelline del rimborso rate, che sono date da quota capitale e quota interesse. Quota capitale è il titolo quarto della spesa, quota interesse invece sta all'interno del titolo primo, ed era il macroaggregato 7 che abbiamo visto prima, per un totale nel 2018 di 857.000 euro. Il limite, se uno volesse fare nuovo debito, bisogna comunque rispettare un limite di indebitamento dato dalla legge di stabilità, modificato dalla legge di stabilità 2015, e noi lo che è il 10%. Noi lo rispettiamo, in quanto questa percentuale nella previsione 2018 per il Comune di Novi di Modena è pari a 0,76,59%. E rimborso rate mutuo e indebitamento, qui praticamente anche nel 2000, allora noi abbiamo sospeso i mutui della cassa, il pagamento dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti dal 2012 fino al 2017. E nel 2018 abbiamo previsto il pagamento di, come da normativa, di un decimo delle rate sospese gli anni precedenti, dei mutui scaduti e le cui rate non sono ancora state restituite. E la legge però la legge di bilancio del 2018 consente ai comuni di sospenderle però anche per il 2018. E nel momento in cui è stato sono stati approvati gli schemi di bilancio, non era ancora la cassa non aveva ancora deliberato, meglio deliberato il giorno stesso di approvazione degli schemi, la possibilità di estendere questa sospensione anche ai mutui effettivi della cassa e non solo quelli del MEF, come è scritto all'interno della norma. E nel bilancio quindi i mutui, la restituzione dei mutui sono dentro, e poi sarà valutazione dell'amministrazione se confermare questo anche successivamente. Questo è l'importo complessivo delle rate che sono state sospese dei mutui, e che dovranno essere, che è quindi 1.694.000, e che dovranno essere restituite a partire appunto dal 2018 fino al 2032 per questi importi. Quindi oltre al debito dell'anno si aggiunge anche questo nei vari anni. Questa è una tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto, perché la norma ci impone di, prima di applicare dell'avanzo, di fare una verifica sul possibile avanzo che si avrà nel rendiconto del 2017. Questa è una valutazione fatta preconsuntivo, cioè il consuntivo non è ancora chiuso, o comunque in fase di chiusura. E da questa analisi si ha un avanzo di amministrazione presunto pari a 4.723.000, di cui accantonato 633 e vincolato 1.485, destinato agli investimenti più di 700.000 euro e quindi disponibile 1.814. E pertanto una parte di avanzo che comunque è vincolato, che è legato al sisma, pari a 567.425,09 euro, è stato applicato al bilancio di previsione e avanzo vincolato. La parte investimenti, le risorse sono avanzo vincolato presunto 426.000 euro, risorse proprie 368.000 euro, risorse della regione per il sisma 3.521.000 più altri contributi della regione 65.000 euro e risorse di parte corrente 196.000 euro, con un totale di risorse di parte investimenti compreso l'avanzo 4.381.000 più appunto i 196 che è la parte corrente che li dà. E poi abbiamo l'elenco degli investimenti che non sto a leggere, che trovate nella nota integrativa, anche perché ne ha già parlato il sindaco di una buona parte di questi. Poi l'elenco degli enti e delle società di cui il Comune detiene una partecipazione, che sono AIMAG, SETA, AMMO, LEPIDA, Consorzio Attività Produttive, ACER, Ente Gestione Parchi, Emilia Centrale. Io ho concluso la presentazione.
Grazie alla dottoressa Mussini, grazie al dottor Mantovani. Se ci sono domande tecniche... dire qualcosa. Se ci sono domande tecniche, qualcuno vuole intervenire? Marina Rossi, centro-sinistra.
Mi passo un attimo. Una domanda. Dalla nota integrativa emerge un avanzo di 4.700.000 erotti. Chiedo, questi possono essere tutti utilizzati, possono essere una parte utilizzati e una parte no, perché non ho ben capito, cioè provengono dai fondi dell'IMU, quindi quelli del 2015 e 16 che sono circa 2 milioni si possono utilizzare, mentre gli altri no, perché sono stati accantonati, mi è sfuggito questo, grazie.
Allora, la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto tiene conto dei vincoli normativi, proprio di legge. Allora, in questa tabella, da questa tabella si evince che la parte libera è 1.814.000 euro e la parte destinata agli investimenti, adesso in questa versione leggo male, ma è più di 700.000 euro. E gli altri sono tutti vincolati, quindi gli altri non si possono toccare perché sono vincolati per legge. La parte, all'interno della parte libera però ci sono dentro anche c'è l'accantonamento dell'IMU immobili inagibili anno 2015-2016 meno i 600.000 euro, i più di 600.000 euro che sono stati utilizzati per la parte investimenti. Sono all'interno di parte di questa, diciamo, totale disponibile perché l'IMU immobili inagibili sono stati iscritti in parte corrente, al titolo secondo delle entrate, in quanto se non avessimo avuto il sisma sarebbe stata IMU che il Comune avrebbe incassato e quindi a tutti gli effetti un'entrata di parte corrente. Per quanto riguarda, non ci sono vincoli di legge che ci impongono di utilizzarla in modo particolare, però per quanto riguarda gli anni 2015 e 2016 la Regione ci ha chiesto, visto che comunque è stato fatto un importante lavoro per avere questi fondi, anche da parte da parte di tutte le amministrazioni e da parte della Regione, ci è stato chiesto di utilizzarli per interventi inerenti al sisma. La PAR, quindi 1.150.000 circa per due del 2015 e 1.150.000 del 2016 dovrà essere utilizzato ed è già stato utilizzato solo per interventi inerenti al sisma. E di questo, scusa che guardo qui, appunto noi abbiamo i 669.000 euro che hanno finanziato interventi iscritti nel bilancio 2017 e hanno cambiato le fonti di finanziamento di interventi iscritti anche nei bilanci precedenti, questo con l'ultima variazione di novembre, in modo tale da poter liberare risorse di parte investimenti che vanno a confluire in quella parte che vedete qui nella tabellina, totale destinato agli investimenti. La parte rimanente, appunto, al momento è all'interno della parte disponibile, ma sarà invece vincolata a interventi inerenti al sisma. Gli importi del 2017 e del 2018, che non sono ancora, di cui non si conosce ancora esattamente l'entità, e invece sono liberi, possono essere utilizzati per qualsiasi, anche per la parte corrente, quindi quelli sono, non c'è stato chiesto dalla regione di vincolarli per il sisma.
Però su questo bilancio cosa possiamo usare?
Allora, intanto qua parliamo di avanzo di amministrazione presunto dell'anno 2017, quindi di quell'avanzo lì oggi possiamo usare solo quote specifiche vincolate, basta. Il resto si potrà utilizzare quando chiuderemo il consuntivo.
Prego, Olivetti.
Cioè, quindi, scusate, per capire bene, la quota del 2017 invece, perché tu hai parlato della quota 2015-2016 che va dentro la parte vincolata agli investimenti o adesso in quella, nella parte libera?
Quello che rimane è 1.150.000 per 2 meno i 669, quindi 1.632.000 è all'interno della parte libera, perché tecnicamente non ci sono vincoli di legge, quindi qui lo vedete nella parte libera. Allora, il 2017 è iscritto come nell'assestato del 2017. Però sarà valutato se accertarlo nel 2017 o poi riscriverlo nel 2018, in quanto il decreto uscito dal Ministero è un decreto di assegnazione provvisorio e non si conosce ancora l'importo e pertanto sarà da valutare. Però questo importo 2017 nel 2017 non era stato utilizzato, niente, era stato previsto come accantonamento, non era stato utilizzato per nessun tipo di investimento.
Quindi al momento dentro il risultato del risultato presunto non lo vediamo perché bisogna ancora accertarlo, di fatto è corretto come ho capito? Aspetta, perché ci dobbiamo.
Esatto, allora si vede nell'assestato, se voi guardate l'assestato si vede 1.150.000 per 3, ma nel risultato di amministrazione presunto che è una valutazione, questa è una valutazione del ragioniere di quello che potrà essere il consuntivo, tenete conto, comunque fatto gennaio, quindi appena chiuso l'anno, e poi sarà tutto da verificare in fase di consuntivo, mentre invece poi abbiamo il dato dell'assestato che è un dato approvato in consiglio.
Volevo capire meglio le risorse di parte corrente destinate agli investimenti, perché mi è chiaro nell'assestato 2017, adesso non trovo più la tabella dove c'è il prospetto, sono i 600.000 euro dell'IMO inagibili, invece i 196 del 2018 volevo capire di che risorse si tratta.
Nel 2018 sono stati iscritti a bilancio 735.000 euro di IMU immobili inagibili e di questi una parte è stata utilizzata per coprire le spese di parte corrente e soprattutto anche per i mutui che comunque sono iscritti in questo bilancio e anche per altre riduzioni che ci sono nelle entrate. E una parte invece è stata destinata agli investimenti. Quindi questi 196.000 che comunque diciamo noi li abbiamo definiti in questo modo, ma in realtà poi ciò che viene destinato agli investimenti è un avanzo che si genera in parte corrente complessivo che si può destinare alla parte investimenti. E avanzo di parte corrente che viene dato alla parte investimenti.
Bene. Cominciamo gli interventi? Altre domande tecniche non ci sono? Bene, allora cominciamo gli interventi. Prego Delia Franco.
Grazie.
In rinnovi.
Dopo aver visionato il bilancio e le previsioni di bilancio dei prossimi tre anni, la valutazione che viene data a questa giunta è di totale bocciatura su tutti i fronti, a partire dalle ricostruzioni. Da quanto ci riferiscono i cittadini passeggiando per la città sono passati ben 7 mesi e tutto procede a rilento come prima. In sostanza la giunta del sindaco Diacci è in piena continuità con la precedente fallimentare giunta di sinistra. Da quello che abbiamo notato nel bilancio sono stati stanziati fondi per la ricostruzione, ma dopo tutto questo tempo il centro storico in particolare è in gran parte come 5 anni fa. L'unico intervento da parte della Giunta sono i murales della palestra comunale e non solo, tuttavia insufficienti per poter definire avviata la ripartenza di Novi come lei vuole farci credere. Tuttavia la ricostruzione, che ad ora risulta insufficiente, non è l'unica critica che viene fatta a questa giunta. Per quanto riguarda le spese per la viabilità e le infrastrutture stradali, all'interno del bilancio di previsione 2018-2020, a pagina 29, nell'anno 2017 è stata stanziata una somma abbastanza importante e questo ci lascia un po' stupiti e titubanti, poiché l'80% delle strade urbane ed extraurbane sono completamente devastate e impraticabili. Cito come esempio via Zoldi, via Borelle, via Mazzarana o peggio ancora via Chiesa e non vado oltre con l'elenco altrimenti mi occorrerebbero altre 2 ore. Per non parlare delle piste ciclabili come quella di Sant'Antonio che io definisco navigabile perché quando piove è impercorribile. Quindi mi chiedo, o meglio quello che si chiedono tutti, è in quali strade o vie sono stati stanziati questi soldi. Ma voglio puntualizzare, soffermarmi in particolare sul tema della sicurezza, poiché l'unica alternativa promossa da questa giunta è il cosiddetto controllo del vicinato, dagli effetti pressoché inesistenti, avendo constatato che i furti e le rapine si verificano abitualmente. Cito l'episodio dell'esplosione del bancomat della Banca Credito Agricolo in piazza Primo Maggio. È davvero questa la soluzione al problema sicurezza proposto dal sindaco Diacci? Francamente le aspettative erano un po' più alte. Quello che invece abbiamo ribadito anche precedentemente e ribadiamo tuttora è una maggiore circolazione di pattuglie sul territorio, meno negli uffici e più nelle strade. Postazioni fisse ed eventualmente chiedere al prefetto la disponibilità di maggiori pattuglie e autovolanti da impiegare sul territorio. Nel bilancio di previsione a pagina 10 abbiamo notato che il totale del punto 3 sull'ordine pubblico e sulla sicurezza diminuisce in previsione dei prossimi 3 anni, A questo ci lascia molto scettici, poiché in un momento come questo non mi sembra molto appropriato ridurre le spese per la sicurezza. Anzi, il sindaco Ghiacci dovrebbe valorizzare maggiormente questo delicato problema. In conclusione, per quanto mi riguarda, le persone malate o con degli handicap, anche gravi, dovrebbero essere aiutate gratuitamente e con maggior cura. I soldi dei contribuenti dovrebbero essere amministrati bene e spesi meglio, non solo per mantenere coloro che non hanno il diritto di arrivare e insediarsi nel nostro comune. Poiché dopo aver preso in esame quanto scritto nel bilancio di previsione e conclusione dell'anno 2017, questo non è stato fatto. Dopo 7 mesi in cui abbiamo fatto presente e ribadito in Consiglio i problemi e le criticità del Comune, nulla è stato preso in esame. Quando ritiene opportuno intervenire, signor Sindaco? Grazie.
Bene, qualcun altro vuole? Qualcuno vuole prendere la parola?
Perché è possibile sintetizzarlo, legge talmente veloce che...
Qualcun altro vuole intervenire oppure niente a questo punto? Bene,
no, mi sto segnando, direi che dopo ci dividiamo le risposte.
Vuoi fare intervento? Giulio Olivetti, centro-sinistra.
Allora, dunque, una valutazione così su questo bilancio, ma devo dire che già ci eravamo confrontati anche sul DUP, che comunque è il documento che nelle linee strategiche guida di fatto poi la programmazione successiva anche del bilancio. Quello insomma un po' che abbiamo capito e insomma Fabri ce l'ha illustrato anche molto bene in commissione, che l'atteggiamento, almeno mi sembra di cogliere questo, nell'andare a scrivere questo bilancio è stato un atteggiamento di tipo prudenziale di fatto. Non si va attorno a quelle risorse dell'IMU inagibili e si fa un bilancio, diciamo così, un po' in linea con l'assestato dell'anno precedente. Quindi insomma denotiamo intanto questo, che anche per quanto riguarda la stessa parte investimenti, che è la parte un po' diciamo più corposa del bilancio, sono pochi gli investimenti poi di fatto, al di là della ricostruzione che invece c'è tanto, ma quella insomma andava già diciamo così di moto proprio. All'interno del piano degli investimenti, oltre a uno studio di fattibilità per la piazza di Rovereto o della sistemazione delle aree degli ex MAP, non c'è tanto di nuovo, o insomma non mi sembra che ci sia così diciamo così l'impronta e la visione della nuova amministrazione, tant'è che il sindaco nella sua relazione dice che insomma tra le spese che prevede sono quelle per rispondere alle richieste dei cittadini che vanno nel suo ufficio. Adesso, se l'ho interpretata bene, ecco, la nostra visione è diversa. Gli investimenti e gli interventi vanno programmati, a nostro avviso, non in base a un cittadino che viene, perché per uno che viene tanti altri non vengono, che casomai non hanno la possibilità o gli strumenti per. Ma la parte pubblica è proprio quella che deve valutare nel complesso per il bene pubblico e non in base a quello che ci viene a chiedere il singolo cittadino. E per me, guardate, questa è una differenza proprio sostanziale nell'approccio della pubblica amministrazione, che esula dal bilancio e va forse a un livello più valoriale e di interpretazione del ruolo della pubblica amministrazione. Un'altra cosa che rilevo, guardando un pochino i numeri, e ho trovato interessante la tabella che è stata proposta nel DUP con la nota di aggiornamento, se ho interpretato bene poi quello che si è voluto fare, poi Roberta mi corregge se sto dicendo delle inesattezze, la tabella che si trova a pagina 119, dove si è fatto lo sforzo, e lo apprezzo, di mostrare quelle che sono le spese al netto di tutte quelle che sono le spese di funzionamento. Questo però insomma ci mostra una realtà, diciamo, che in alcuni casi è anche un pochino sconcertante, nel senso che se andiamo, perché poi il bilancio parla, se andiamo alla missione 15 e la missione 14, che sono le missioni deputate a tutto quello che sono gli interventi economici, e la missione 15 è politiche per il lavoro e la formazione professionale, 0 euro. Sia nella parte corrente che nella parte investimenti, nella previsione 2018, nella previsione 2019 e nella previsione 2020. Così come alla missione 14 sviluppo economico e competitività abbiamo solo nel programma 2 una spesa di ben 2.940 euro nella previsione 2018. Come dire, per un'amministrazione che si era anche posta come, diciamo così, che va fatto anche un baluardo di questo aspetto, ma anche perché mi ricordo che negli anni, quando si era parlato della destinazione dell'avanzo negli anni precedenti, progetto comune, non mi riveniva più, aveva partecipato con noi nell'individuazione dei progetti per le imprese, qui vedere, ma io dico, nel 2018 siamo in ristrettezze, abbiamo tutte le incertezze degli inagibili, ci può stare tutto, ma un segnale sulla previsione 2019-2020 me lo sarei aspettata, francamente. Se non che poi, abbandonando questa tabellina, adesso forse l'ho anche perso, e andiamo a leggere nel bilancio di previsione, adesso o alla missione 15 o alla missione, ci sono, alla missione 14 sviluppo economico competitività abbiamo un assestato di 71.000 euro, la previsione è esattamente la metà, 37.000 euro, che continua inesorabile uguale di 38.000 euro nel 2019 e nel 2020. Quindi insomma, casomai il vice sindaco mi darà anche dei ragguagli, però si può discutere, ma i numeri questi sono, insomma. Niente, per il momento mi fermo qua, poi i colleghi integreranno se riterranno altre considerazioni.
Grazie.
Allora, parola
a Fabri.
Se vi va bene, per non concentrare tutto alla fine, possiamo cominciare a fare qualche replica, oppure... Scusa, sì, c'è qualche risposta, oppure facciamo tutto il giro... Ah, no? Ah, ok. Ah, quindi... Quindi quel tono interrogativo era fra te e te, in sostanza, capito? Scusa, che devo... Ok, ok, va bene.
Quindi, altri interventi? Se non ci sono interventi.
Se avete qualche intervento, se no intervengo io.
È una minaccia. Vista l'ora.
Bene, Zanardi, lista civica. Consigliere Zanardi.
Volevo parlare per quanto riguarda appunto le misure a sostegno delle attività agricole e per la realizzazione di progetti per la promozione delle attività agroalimentari locali a chilometro zero. che in questo caso appunto ci riferiamo in particolar modo appunto alla riqualificazione della strada dei vini e dei sapori di terre piane. Si tratta di un primo passo verso la piena valorizzazione di un territorio che dovrà realizzarsi con offerte turistiche e un generale miglioramento quali quantitativo dei servizi e delle produzioni. Grazie all'intervento e alle diverse possibilità che questa strada potrà offrire, si delineerà un nuovo orizzonte legato al rilancio della ruralità, in un territorio che spesso risulta essere al centro di forti criticità di diversa natura, su cui occorre continuare ad intervenire per creare nuove aggregazioni e per accrescere il valore aggiunto necessario allo sviluppo locale. Un progetto istituito già ancor prima dal terremoto e che attualmente si trova in uno stato di abbandono. Oggi, nonostante le molteplici criticità e lacune che attualmente la strada riporta, questa amministrazione, insieme alle altre amministrazioni dei diversi comuni che ne aderiscono, lo vuole riportare alla luce, investendo in un vero e proprio rinnovamento che avrà necessità di accrescersi e di ristrutturarsi. Sono convinto che il nostro territorio possa offrire ai potenziali visitatori valori unici quali la naturalità, l'autenticità, la biodiversità, la storia, le tradizioni e le culture legate strettamente al territorio verso una chiave di lettura che mette l'enogastronomia locale al centro del percorso culturale.
Grazie. Fracavallo, assessore Fracavallo Alessandro.
Buonasera a tutti. Condividendo la relazione del sindaco, mi preme sottolineare e approfondire alcune questioni che non si leggono dai numeri della spesa corrente e dagli investimenti, ma che fanno parte di un grande lavoro iniziato fin dal nostro insediamento. Il metodo per individuare i problemi sul nostro territorio, utilizzando il confronto per costruire il programma elettorale, è andato avanti in questi mesi per definire gli interventi urgenti e di maggiore priorità, ma anche per individuare i bisogni più specifici, per metterci nelle condizioni di costruire durante il 2018 progetti realizzabili e sostenibili dal punto di vista gestionale e rispondenti ai bisogni futuri della nostra comunità. Mi preme sottolineare il lavoro importante fatto in questi mesi con le associazioni del volontariato, dello sport e non solo, di tutti i tre centri, Novi, Sant'Antonio e Rovereto, coinvolgendo cittadini impegnati nelle attività sportive e del volontariato per capire e delineare le possibili soluzioni condivise utili a definire anche coesione sociale. Le nostre politiche per favorire la pratica dello sport, l'aggregazione giovanile, una sana cultura del tempo libero e il sostegno forte alle associazioni impegnate in questi settori sono un valore aggiunto importante e determinante per la nostra comunità. Il lavoro per i nostri giovani, servizi sociali a sostegno delle famiglie, politiche inclusive per una società che tende sempre più ad invecchiare, favorendo attività mirate e azioni che devono vedere un'inclusione vera fra giovani e anziani. Dopo le scuole, le piazze, le strutture per i servizi agli anziani, occorre dare un'importanza alle strutture dedicate ai giovani e ai giovanissimi, alle associazioni e alle parrocchie impegnate a gestire attività importantissime, come tutte le discipline sportive, i centri estivi e i servizi determinanti per le famiglie, le attività di aggregazione giovanile come il doposcuola e il centro giovani. L'analisi dei bisogni ha portato ad individuare interventi urgenti nei centri sportivi sia di Novi che di Rovereto, ma in entrambi i casi occorre fare una riflessione più ampia sulla situazione delle nostre strutture. Per quanto riguarda Novi, rischiamo di procedere con interventi per tamponare le emergenze su una struttura vecchia e decadente e non più rispondente alle esigenze di spazi, di servizi indispensabili come spogliatoi o la gestione dei centri estivi. La sola struttura nuova, palestra, non è sufficiente a rispondere a tutte le esigenze che manifestano le società sportive. Del resto, prima del terremoto, c'erano due palestre aperte alle varie attività. Ora una sola, oltre a un campo sportivo che ora non c'è più. Non dobbiamo dimenticare che la gestione dell'emergenza durante il terremoto ha compromesso molto la struttura del centro sportivo dedicato ai servizi. Anche a Rovereto occorre fare una riflessione per definire la necessità e le priorità che in parte sono state soddisfatte dall'encomiabile impegno della Onlus e delle associazioni di volontariato presenti nel territorio. Altri bisogni rilevanti che necessitano di intervento verranno definiti valutando anche il progetto del nuovo polo scolastico. Dobbiamo lavorare con impegno per favorire scelte che siano rispondenti ai reali bisogni della popolazione dei nostri centri, facendo una mappatura delle strutture esistenti con una valutazione obiettiva, armonizzando nuove esigenze con le strutture presenti nel territorio e includendo nuovi progetti per rispondere al meglio alle necessità dei cittadini e razionalizzare le spese. Nei prossimi mesi, oltre alla realizzazione degli interventi previsti in bilancio, lavoreremo per completare e definire questi progetti e valuteremo l'impatto finanziario, gestionale e la loro sostenibilità. Grazie.
Grazie. Qualcun altro vuole intervenire? A questo punto direi che chiudiamo. Parte. Ok. Fabri, vice sindaco Fabri.
Sì, proviamo un po' a dividerci per competenza qualche risposta. Quindi sul tema sicurezza e ricostruzione risponderanno il sindaco e l'assessore Bacchelli. Partirei da dove abbiamo iniziato con il consigliere Rivetti. È prudenza. Perché prudenza? Prudenza perché noi oggi come oggi abbiamo una delle fonti principali che è l'IMU inagibili, di cui non conosciamo il futuro. Noi non sappiamo cosa verrà fuori dall'accertamento che stanno facendo sui dati 2017-2018, non sappiamo questo tipo di risorsa che ci è stata data, ma soltanto a livello previsionale, ma chiaramente è stato scritto che sarà valutata caso per caso. Questa è una risorsa che di per sé è un'incertezza totale dal 2019 in poi. Quindi questo bilancio del 2018 è costruito con una risorsa che forse non ci sarà più, ragione per cui non può essere inserita nei bilanci degli anni seguenti. Io ho fatto una valutazione in presentazione pubblica che faceva vedere che rispetto alle risorse dell'anno scorso abbiamo costruito un bilancio con 719.000 euro in meno. È chiaro che con 719.000 euro in meno ci sono delle scelte da fare. Nonostante questo, può essere che lo si trovi povero, però non voglio ripetere una presentazione che è durata un'ora in questa stessa sala, però a partire dalla cultura, tutti i vari progetti cofinanziati, non soltanto dalla Fondazione ma anche da noi, l'implementamento dei servizi, le attività sulla legalità, quelli che sono i sostegni ai maggiori costi che avremo con l'entrata in funzione del 101, che dà dei posti in più, che quindi avranno comunque un costo nei trasferimenti che è stato considerato, una serie di interventi che dopo recupero nella finale dell'intervento sulla parte economica, sostegni alle associazioni sportive, perché se no, se non avessimo implementato le risorse, avrebbero visto un calo di contributo dovuto al fatto che l'IVA non è più detraibile, sostegno ai costi per la sicurezza, costi per il consiglio comunale dei ragazzi, costi per l'implementazione dei servizi informatici, eccetera, eccetera. Questi sono, diciamo, maggiori costi di parte corrente. Non sono l'infinito, non sono nemmeno nulla. Tenete sempre in considerazione che noi oggi come oggi, fra qualche mese chiudiamo un consuntivo 2017 da cui andremo a vedere se i tributi che abbiamo incassato sono quelli previsti, se le cose vanno bene. Oggi come oggi io nel 2018 ho 700.000 euro di risorse in meno. Non ho l'IMU inagibile negli anni successivi, quindi è chiaro che anche sul 2019-2020 costruito con risorse ancora minori di quelle che abbiamo messo a bilancio nel 2018. Quindi prudenza perché? Perché noi oggi come oggi dobbiamo conoscere cosa ci dirà il consuntivo 2018 e cosa ci diranno per il proseguimento dell'IMU inagibile. Io ragiono pensando che abbiamo un incarico amministrativo di 5 anni e quindi devo valutare anche non un bilancio triennale, ma se sono capace almeno delle indicazioni su un quinquennale. Quindi questo è comunque il motivo per cui c'è della prudenza, perché non mi accontento di fare un bel bilancio il primo anno e poi non avere risorse per la restante parte. In particolare quando parliamo di parte investimenti, sempre in fase di presentazione, abbiamo implementato degli investimenti sul cimitero per delle richieste specifiche, sul centro del riuso, sulla scuola materna di Rovereto, che ha dei grossi problemi in copertura e anche di condizionamento, su un'urgenza che abbiamo nel centro sportivo di Novi, qualcosa per la pista di atletica, qualcosa anche per fare iniziare la progettazione della piazza di Rovereto. E poi una serie di 150.000 euro per una diversità di interventi che si vanno a qualificare in parte investimenti, ma hanno anche dopo, nella parte ordinaria, un costo sulla parte corrente e quindi diciamo i due effetti dovrebbero sommarsi. Tenete presente anche che in presentazione ho fatto notare che il recupero dei vari fabbricati, ma anche delle aree come il Parco Baleno, portano a bilancio sempre maggiori costi di gestione e di manutenzione. Anche questo è un effetto che dobbiamo calibrare, perché la ricostruzione man mano ci riconduce indietro dei fabbricati che avranno un costo di gestione. Tutti elementi di prudenza. Io penso che non ho bisogno di fare un primo anno fantastico e poi arrivare col fiato corto. Voglio fare un bilancio che anno dopo anno si implementi e così allo stesso modo io vedo quello che è il nostro programma amministrativo come un qualche cosa che si completa nei 5 anni. La ragione per cui abbiamo fatto delle scelte di investire in determinati progetti piuttosto che in altri, però non lasciando dei capitoli totalmente vuoti. A me sembrava importante, in un momento in cui comunque c'era sul tema economia da fare una scelta, di chiudere un cerchio, cioè di collegare agricoltura, agroalimentare, turismo sostenibile, promozione del territorio, piste ciclabili. Lo vedevo come una serie di interventi che in qualche modo, partendo assieme, possono legare un indotto di piccolo turismo con un indotto di riqualificazione del territorio, con un sostegno delle attività che sono attività, diciamo che anche loro, ma sicuramente non le uniche, che hanno una forte difficoltà. In un ragionamento di scelte vedo il centro storico come un elemento importante, ma da abbinare fortemente al momento in cui avremo approvato il progetto di ricostruzione, che su questo, magari parlando di centri storici, potrà essere il sindaco a dire qualche cosa al consigliere D'Elia. È chiaro che in questa ottica ne nasce fuori una scelta su una parte dell'economia. Alcuni valori calano, perché ad esempio il bando slot free, quella piccola cifra, 2.940, è il contributo slot free che prosegue, implementato di una qualche attività che sta aderendo, e quindi quello semplicemente è un qualche cosa legato a un progetto specifico che abbiamo pensato bene di mantenere. Un altro valore che cala è dovuto al fatto che c'è stato l'altro anno il bando Novap. Questo l'avete visto in un punto del DUP, dove, non essendo stato riproposto per l'anno, si nota la differenza, ma resta comunque il fatto che a fronte di questo sono entrati in bilancio una serie di piccoli interventi che però, torno a dire, collegati fra di loro, sono convinto che possano avere un effetto di potenziamento reciproco. Il consigliere Zanardi ha evidenziato un aspetto che è il rilancio e la ricostruzione di un'attività di promozione del territorio che prima era la Via dei Sapori e ora sta diventando Terre Piane, dove comunque ci relazioniamo con i comuni vicini per farci in qualche modo spalla su un'attrattività maggiore dei percorsi, delle attività che sono sui nostri percorsi. Quindi questo per dire perché vedete delle differenze, perché magari non vedete alcuni elementi, ma torno a dire, 700.000 euro in meno, un programma di 5 anni, se io metto tutte le risorse su tutti gli elementi del programma, è chiaro che non è sostenibile questo, sarà comunque una cosa che implementeremo anno dopo anno, andando a integrare, man mano che chiudiamo i bilanci, avremo degli avanzi che potremo in parte recuperare se sono liberi e di conseguenza li vedrete anno dopo anno che si agganciano a quello che già adesso vedete nel bilancio triennale. Questo per farvi dire, per farvi capire in che modo c'è stato l'approccio al tema economia. Slot free ne abbiamo parlato. Interventi su richiesta dei cittadini, dirà qualcosa il sindaco, ma è chiaro che non è che quello è l'unico intervento, quella è una scelta politica, lascio a lui la parola sul perché si è sentito di dare questa risposta e come considera il fatto che un cittadino ti faccia una richiesta e tu gli dia una risposta. Io faccio fatica a vederla negativa, però magari lui ha una visione più precisa della mia. Io direi che sul tema economia ho risposto, sul fatto che ci sono risorse limitate, il tema strade ricorrente, in tutti gli interventi che abbiamo fatto nelle sale pubbliche è uscito, è un'eredità pesante che abbiamo, sicuramente non può essere gestita immediatamente subito, ma sicuramente è nei ragionamenti che stiamo facendo con le risorse che man mano andiamo a recuperare. Chiaramente ereditiamo una situazione che ha delle difficoltà legate anche al fatto che una manutenzione continua anno per anno sicuramente può dare un risultato migliore che un mega investimento quando le strade sono distrutte. Quindi questo sicuramente, noi siamo appena arrivati, non è che queste strade sono diventate brutte in 7 mesi, quindi sono strade che c'erano anche prima. Sul tema sicurezza e ricostruzione, perché procede, perché in 7 mesi non abbiamo fatto i miracoli, lascio la parola all'assessore Bacchelli e al sindaco. Io spero di non aver dimenticato nessun riferimento a cose che ci siamo detti. Io vengo da 3 serate, non voglio fare un romanzo e ridire cose che ho già detto, c'eravate, molti dei consiglieri erano presenti, penso che non sia neanche giusto approfittare di questo microfono troppo a lungo.
Grazie, passo la parola al sindaco Diacci.
Grazie Presidente. Volevo rispondere in generale un po' sul tema della sicurezza. È chiaro che, essendo una funzione attribuita all'Unione, la parte dei numeri va cercata come trasferimento, quindi verso l'Unione Terre d'Argine, e parlando di numeri, sicuramente i 2 milioni di euro complessivamente che come Unione Terre d'Argine andranno sull'investimento della videosorveglianza, quindi la quota carico anche del Comune di Novi, poco meno di 200.000 euro, è sicuramente un investimento importante. E questo consentirà di allargare l'attuale impostazione, l'attuale copertura delle telecamere, ad esempio anche a Sant'Antonio, che in questo momento non ha nessun punto di sorveglianza, perché abbiamo finalmente la fibra ottica anche nella frazione, per cui sarà possibile aggiungere delle telecamere ad alta definizione anche a Sant'Antonio. Ma in particolare volevo sottolineare che il discorso del controllo del vicinato non è solo un delegare ai cittadini le funzioni di sicurezza che sono proprie della Polizia Municipale, ma è in un percorso, in un progetto complessivo, quello che anche oggi sui giornali è stato presentato come la riorganizzazione del servizio di Polizia Municipale, come unione tra innovazione e sicurezza, appunto la necessità di individuare un dirigente di appoggio, quindi un ulteriore dirigente della Polizia Municipale che si occuperà proprio di questi aspetti della sicurezza urbana, quindi sostanzialmente si occuperà della gestione dei protocolli con la prefettura che sono in fase di firma, quindi il protocollo proprio sul controllo del vicinato, il protocollo che si chiama Mille Occhi sulla città, che prevede anche la condivisione della vigilanza, delle forze di vigilanza privata, insomma, quindi l'utilizzo anche delle segnalazioni, della possibilità di coordinare insieme gli interventi, e un altro protocollo sui locali di pubblico spettacolo. Quindi sostanzialmente questo progetto ha una visione a 360 gradi del tema della sicurezza, quindi non solo di fondi ma di risorse, di progettualità, di coinvolgimento dei cittadini, tecnologia, e quindi complessivamente mi sembra che sia una scelta molto forte. Quando non è sufficiente poi su un discorso di sicurezza preventiva, è stato riconfermato anche il fondo di risarcimento per le vittime del reato, quindi la possibilità per piccoli furti, piccoli problemi a livello patrimoniale, no? Quindi mi rubano la borsetta nella macchina, rompono la serratura di casa, così c'è un piccolo risarcimento che comunque consente di coprire le spese in caso appunto di vittime di reati predatori. Credo che appunto tramite l'Unione venga confermato, ecco, questa forte impostazione e attenzione alla sicurezza. Brevissimamente sul progetto della piazza, è da settembre che il progetto, che è uscito dal percorso partecipativo, è stato presentato in soprintendenza ed è ancora fermo sulla scrivania della soprintendenza. Stiamo aspettando il parere appunto della soprintendente che ci definisca se va bene, se ci sono delle modifiche da fare, se possiamo procedere, ma al momento non abbiamo nessun tipo di riscontro, quindi il centro di Novi appunto è in attesa di questa risposta. E un flash anche sul discorso della condivisione con i cittadini degli interventi. Io credo che intanto non è che sono stati scelti direttamente tutti quelli che sono venuti e hanno portato il loro problema, abbiamo fatto l'elenco, abbiamo deciso di portare avanti tutti gli interventi. È chiaro che è stata fatta comunque una scelta insieme agli uffici tecnici complessivamente di priorità, anche perché con 25.000 euro non è che andiamo a finanziare 200 interventi, insomma, ma vi assicuro che le persone che vengono tutti i martedì e i mercoledì sono veramente tante, quindi si è cercato proprio di dare, come si diceva, un segnale che vuole essere di attenzione a questa partecipazione dei cittadini, questo sentirsi parte, insomma, del proprio territorio, sentirsi custodi del proprio territorio, e quindi sostanzialmente quando gli interventi proposti sono ritenuti importanti per tutta la comunità, vengono sicuramente presi in considerazione e portati a bilancio.
Grazie, Sindaco Diacci. Passerei la parola all'assessore all'ambiente, Baccalli Susanna.
Sì, vorrei solo aggiungere alcune cose relative alla ricostruzione, sia pubblica che privata. Allora, per quanto riguarda la ricostruzione pubblica della piazza di Rovereto, perché di quella di Novi ha già parlato il sindaco Diacci, è vero, sembra una cosa di poco conto aver messo solo uno studio di fattibilità, ma in realtà è un punto fondamentale, in quanto la piazza di Rovereto, come sappiamo, ha una struttura e una conformità anche dal punto di vista catastale differente da quella di Novi, in quanto non è completamente pubblica, perciò ci siamo messi a tavolino con la curia che possiede la maggior parte della superficie e tutti gli edifici da ricostruire. Abbiamo messo insieme un progetto di massima per ricostruire gli edifici, dobbiamo cercare di capire come ripristinare l'area che la parte pubblica e la parte che la stessa curia deve cedere, ha promesso di cedere al comune in modo da realizzare un centro storico più organico anche nella frazione. La stessa attenzione è stata posta anche sugli altri edifici pubblici come la delegazione di Rovereto, ma anche lo stesso municipio di Novi. Gli studi di fattibilità tecnica ed economica sono stati trasmessi in regione ed approvati, perciò insomma ci stiamo muovendo anche da questo punto di vista. Per quanto riguarda la ricostruzione privata, insomma, sostenere che non sia cambiato proprio niente mi sembra un po' riduttivo, dal momento che negli ultimi 6 mesi abbiamo chiuso il doppio delle cambiali rispetto ai 6 mesi precedenti. Questo proprio perché si è pensato di dare un po' di respiro a quelle che sono le ditte che stanno lavorando sulla ricostruzione e correvano il rischio veramente di chiudere perché non vedevano effettuato ancora diversi pagamenti. Quindi ci siamo orientati in questa direzione fin da subito, proprio perché molte delle ditte si sono presentate lamentando appunto di non essere ancora state liquidate.
Bene. Andiamo a presentare il piano delle alienazioni, lo prendiamo adesso oppure
sì, fa parte del pacchetto che state discutendo sì.
Perciò
posso dire solo
vuoi fare un intervento? Vuoi fare
no, il piano
no, ma brevissimamente, giusto perché c'è solo nel punto 4 che poi andremo in votazione, c'è solo un bene comunale che viene indicato dall'ufficio come alienabile, che è una porzione di strada la parte terminale di via Bari, che è in questo momento racchiusa tra due parti di una stessa proprietà privata, per cui diciamo così ci rendiamo disponibili ad alienare questa porzione di strada. È stata fatta la perizia che ha indicato il valore di 150.800 euro, e quindi sostanzialmente andremo a mettere in approvazione appunto la possibilità di andare a vendere questo tratto di strada.
Marina Rossi, centro-sinistra.
Sì, due considerazioni veloci in merito al bilancio. Noi vediamo poca visione, molti interventi su quelle che mi chiamate voi emergenze oppure promozioni, ma una visione d'insieme secondo noi è ancora molto carente, e lo dimostra anche magari negli interventi che sono stati fatti le risorse messe, capisco le difficoltà, però dall'altra parte c'è sempre questo avanzo di bilancio che forse se si fosse fatta una delibera di giunta con dei vincoli diversi, credo che parte di quel 1.400.000 si poteva applicare attraverso vincoli diversi. E sono scelte e come tali vanno rispettate. Noi nel nostro ruolo facciamo quello che è il nostro compito, cioè il compito dell'opposizione. Sentire che i servizi nuovi non sono servizi, cioè non vengono visti come servizi aggiuntivi che portano un valore aggiunto alla qualità del nostro territorio e alla qualità delle aree in cui andiamo a intervenire, ma sono vissuti solo come un costo, ecco, credo che questo sia abbastanza riduttivo. Pertanto noi comunque voteremo contrario a questo bilancio.
C'è qualcun altro che vuole intervenire oppure passiamo alla votazione? Giorgia Grossi.
Ma solo una considerazione, visto che si è parlato di visione d'insieme, la consigliera Olivetti faceva riferimento al fatto che anche nelle presentazioni di bilancio, in particolar modo a Sant'Antonio, il vice sindaco abbia preso appunti e comunque si sia fatto notare, vedere come le richieste dei cittadini vengono ascoltate. In realtà questo credo che sia un evidente cambio di mentalità e un diverso modo anche di approcciare a quelle che sono le esigenze del territorio, non perché le esigenze dei cittadini sono minori o perché un'amministrazione debba avere una visione ampia, perché effettivamente noi abbiamo intenzione di amministrare anche con il contributo dei cittadini, perché chi più di loro ha esigenze da esprimere e soprattutto da esprimerle direttamente sul territorio, vivendole anche personalmente. Molte volte l'amministrazione i dettagli a volte non le conosce se la visione è sopra. Invece se la visione, anziché essere in verticale e in orizzontale, probabilmente anche il bilancio è più consono a rispondere alle esigenze del proprio territorio e del proprio comune. Quindi credo che questa sia la differenza sostanziale ed è una differenza di cui francamente andiamo in parte anche orgogliosi.
Qualcun altro vuole? Dario Zeroni, centro-sinistra.
Non c'ho più voce, mi sono scaldato troppo prima. Allora, no, sul discorso partecipazione, adesso volevo anche intervenire su questo, perché insomma abbiamo amministrato 5 anni, ma non è che abbiamo amministrato, cioè, in mezzo a 4 mura senza parlare con i cittadini e ci siamo inventate le cose. Ci abbiamo fatto il percorso partecipato più lungo della storia del Comune di Novi e ovviamente anche noi incontravamo i cittadini, non è che stavamo alle botteghe oscure o cioè. Quello che volevano dire comunque i miei colleghi è che ovviamente, che poi un po' l'ha detto anche il sindaco Diacci, cioè quando arrivano le richieste dei cittadini le valuti tutte, però è ovviamente che non è che se io arrivo dico, voglio il cortile d'oro di fronte a casa mia, la strada d'oro me l'ha data a fare, cioè non è che, cioè, ci sono delle richieste ponderate e valutate anche in base al bilancio, poi... Cioè, secondo me con 25.000 euro di cittadini ne accontentate molto pochi sulle strade, perché sappiamo benissimo quanto costano. Cioè, secondo me mandate Aldo, Giovanni e l'altro a mettere le pezze nelle buche delle strade con 25.000 euro, perché noi con 500.000 abbiamo fatto molto molto meno di quello che volevamo fare, perché costano un sacco di soldi fare strade. Poi obiettivamente, ma mi sento di dirlo tranquillamente, con dei cantieri in essere dopo un terremoto, alcune strade, ma penso che condividete anche voi la cosa, andarle a fare adesso mi sembra, cioè se sono già finiti i cantieri ha senso andarle a fare prima che ci passano dei tir sopra tutto il giorno, come scelta amministrativa quella secondo me, insomma, diciamo che le priorità sono diverse. Dai priorità a altre cose, perché se ti fa delle strade che poi vengono spaccate, poi insomma si va anche sul giornale alla fine, no? Ma io, guarda, spero anche di essere smentito nel tempo. Comunque il tempo ce l'avete, avete più di 4 anni davanti, quindi dovete amministrare. Cioè, io ho avuto molto la sensazione, sono sincero, c'è molto un po' la campagna elettorale, no? Ancora di dire. Noi facciamo questo, facciamo quell'altro, c'è anche il discorso partecipativo del bilancio, cioè adesso vi smentite se non è vero, ci andavamo a incontrare le associazioni di categoria, i sindacati, le associazioni di volontariato, più facevamo le serate anche di presentazione del bilancio ai cittadini, quindi insomma, cosa che se l'avete fatto me la confermate, ma noi facevamo anche quel pezzo lì che ritenevamo importante prima di andare a costruire il bilancio, perché cercavi un po' di sentire le esigenze di tutti sul territorio. Quindi anche quella è partecipazione. cioè, un po' mi richiama anche il fatto di dire mi tengo le risorse, cioè ci sono 3 anni che poi spero che insomma si sblocchi un po', più risorse abbiamo più sono contento anch'io, come cittadino di questo comune, se aumentano le risorse e abbiamo più risorse da spendere, sono stanco. Però mi sembra quasi di dire mi tengo le risorse per gli ultimi 2 anni così faccio vedere che faccio qualcosa perché andiamo in campagna elettorale ancora. Scusate, ma io sono un po', ho questa visione un po' politica della cosa, ma è la sensazione che ho avuto. Però cioè, avete tutto il tempo di smentirmi e io lo ammetterò anche quando verrò smentito da questa cosa. E un'attenzione maggiore per noi è stato anche uno sforzo economicamente, anche fare il progetto sulle imprese, perché comunque arrivare a spendere 40.000 euro per un bilancio come il nostro non sono risorse minori, anzi sono importanti. Vi invito anche diversamente però a tenerne conto e a costruire anche un progetto diverso. Adesso non dico mica che deve fare un progetto uguale al nostro, però visto che è a zero adesso col tempo, perché attualmente oggi io ho avuto modo, insomma, nel periodo di campagna elettorale, lo facciamo tutti, no? Di confrontarsi anche con le imprese del territorio, e a differenza, ma lo dico con contentezza, perché ho fatto il 2012 dove le imprese erano molto insomma un po' sconfortate, no? Insomma, nel momento un po' del boom della crisi, e invece, e lo dico molto contento, girando il 2017 le imprese, insomma, le sentite più solide, fanno assunzioni e anche alcuni hanno ventilato degli ampliamenti, quindi io sono molto contento. Quindi anche su questa cosa, se riusciamo a livello di insomma, come amministrazione, se riuscite a dargli anche una spinta in più, come anche i commercianti, che ne abbiamo forse anche più bisogno oggi delle imprese, insomma, me lo auspico come consigliere, come cittadino, ecco.
Grazie. Qualcuno vuole intervenire ancora oppure no? Passiamo.
Ne ha già fatti
più di più. Sì.
No,
ne ha fatti di più.
Conta anche la presentazione, però io lascio qua al presidente.
Scusate un attimo.
Se accettano la rassicurazione io la faccio fare, se no.
Dario.
No, perché lui aveva una rassicurazione da dare, però.
Allora passiamo alla votazione sul quarto punto, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2018-2020. Chi vota a favore? Siamo. Dovremmo essere 15. Chi vota contro? Chi si astiene? Uno. Quindi è approvato con 15 voti favorevoli, lista civica e centrosinistra. E un contrario che è un astenuto che è consigliere di rinnovi. L'immediata esecutività favorevole? Okay. Contrario? Astenuto? Come prima, approvato con 15 voti. Lista civica e centrosinistra e un astenuto che rinnovi. Al punto 5, approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2018. Favorevole?
Sono 12.
12. 12 sono poco. Contrari?
3. Delia è contrario?
Astenuti. Astenuti? 3 contrari. Approvato con 12 favorevoli. La lista civica, 3 contrari che sono centrosinistra e un astenuto che è il 9. Immediata esecutibilità. Vabbè. Esecutività. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvato con 12 favorevoli, che è la lista civica, 3 contrari, che sono centrosinistra, e un astenuto, che è rinnovi. Al sesto punto c'è l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 e del piano poliennale degli investimenti 2018-2020. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Approvato con 12 favorevoli, che sono la lista civica, 3 contrari, che sono centrosinistra, e un astenuto, che è rinnovo. Immediata esecutibilità, ma quando imparerò
mai... Immediata eseguibilità. Decidi tu, uno di questi due.
Eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvato con 12 favorevoli lista civica, 3 contrari centrosinistra e un astenuto in 9. Al punto 7 c'è l'approvazione e regolamento dei contratti sotto soglia. Presenta la dottoressa Anna Messina.
Visto l'orario e vista l'estrema tecnicità di questo punto, cercherò di tediarvi veramente poco. E volevo dirvi che però è uno strumento per noi importante, perché va a dettare alcune regole su quella che è, su quelli che sono gli appalti che noi affidiamo in materia di lavori, di servizi e di forniture sotto le soglie sostanzialmente comunitarie. Non è un terreno vergine, nel senso che abbiamo già il codice dei contratti, abbiamo già le linee guida di ANAC, ma ci sono degli spazi, dei margini di intervento che abbiamo cercato ovviamente di disciplinare, perché è importante però che poi all'interno dell'ente tutti si conformino sostanzialmente alle stesse regole. Ripeto, è uno strumento abbastanza tecnico, uno strumento che in Unione, come ricordava il capogruppo Grossi, abbiamo già approvato. Anche questo è un segnale importante, avere regole il più possibile omogenee e comuni fra i nostri enti, insomma, e l'ente Unione. Io mi fermerei qui, ma sono ovviamente a disposizione se ci sono richieste particolari sugli aspetti tecnici.
Grazie Messina. Qualcuno? No, nessuna voglia di intervenire.
Quindi... l'orario è fondamentale.
L'orario, sì. Quindi andiamo ad approvare.
Se nessuno, sì. Votiamo.
Andiamo alla votazione, se siete d'accordo. Approvazione e regolamento dei contratti sotto soglia. Chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti? 3 astenuti. Approvato con 12 favorevoli, lista noi, contrari nessuno, astenuti 3, che sono Rinnovi e insieme al centro-sinistra. Possiamo chiudere? Chiudiamo la seduta, grazie a chi è riuscito a stare finora. Ci vediamo, il prossimo appuntamento sarà a Rovereto. Buonanotte a tutti.